tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci qua alle 7:04 minuti di giovedì 20 febbraio 2025, esatto, qui Emilio Pappagallo con voi anche quest'oggi, c'è con me Martina Carorna.
Buongiorno,
c'è con
buongiorno
me Alessandro Tirocchi.
Buongiorno a tutti.
Bene, c'è con me Maurizio Panico. Ah no,
buongiorno,
spesso
di odio, stronzi,
fascisti, via. Ognuno di noi manca a questa voce, ma non è possibile. Sì, quando manco io c'è questa voce, quando manca Maurizio, quando manchi tu.
È come il passepartout delle chiavi, c'è una voce che va bene per
te. L'essere spregevoli,
che
rende la voce in questa maniera. Va bene, tra pochissimo le prime pagine dei giornali. Oggi giovedì ci sarà Emiliano Rubbi, più tardi verso le ore 9. Intanto partiamo con gli U di The Seeker.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, The Seeker, loro sono gli U. Ragazzi, vi dico subito, clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi, non si può assolutamente prescindere. Clamoroso di Giorgio dell'Arte.
E noi
di...
non prescinderemo.
Oggi il cavo sottomarino, lo riporta il Sole 24 Ore. Il cavo sottomarino che Meta, cioè Facebook, Instagram, insomma Zuckerberg, si appresta a costruire per portare l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale nei, così è scritto, io così leggo, nei cinque continenti,
precisi,
verrà installato dove? A 7000 metri e 7 chilometri di profondità. All'interno degli abissi. E sarà lungo quanti chilometri secondo te, Ale? Quanti chilometri lungo?
Deve raggiungere tutti e cinque i continenti, però probabilmente ne raggiungerà uno da cui poi partiranno dei device.
Prova a dire quanto sarà
secondo
lungo.
Me avremo almeno un 15.750
chilometri. 15.000
chilometri
e rotti. Quanto sarà lungo?
50.000 chilometri.
Il signor Zuckerberg, 50.000 chilometri. La risposta esatta, Alessandro, tu non ci crederai, è... 50.000 chilometri, cioè più della circonferenza terrestre. Cioè il cavo è più lungo della circonferenza terrestre.
Quindi allora scusami, quel cavo dovrà passare fisicamente toccando tutti e cinque i continenti? Allora, lo stesso cavo?
No.
E allora cosa accade?
Avanti e indietro, avanti e indietro. Buongiorno a Luigi, buongiorno a Luigi, il nostro Luigi, buongiorno. No, chi è? Perché
ah, no, è un altro Luigi.
Un altro Luigi. Che,
infatti, si a Roma si dice: sì, è Eulero.
Allora, tutti quelli che si chiamano Luigi, che si vergognino, che si vergognino.
Lo
scontro tra Trump e Zelensky si fa sempre più acceso. Il presidente americano ha definito il collega ucraino un dittatore mai eletto.
Benissimo.
E un comico mediocre. Tra l'altro, riporta: io ho notato una cosa, riporta. Infatti, Zelensky giustamente gliel'ha detto. Riporta tutte. I luoghi comuni della propaganda russa. C'è un bellissimo video che ieri vi ho mandato di Emilio Mola che spiega in realtà come in maniera
dovremmo mandare tutto
perché è molto interessante, è un po' lunghetto ma è molto magari chiamiamo lui e ce lo facciamo raccontare. Magari lo chiamiamo più tardi. Allora adesso gli mando un messaggio. Spiega in maniera molto chiara come in realtà dietro a queste dichiarazioni così un po' sembrano un po' improvvisate,
un po' buffonesche.
Di Donald Trump ci siano in realtà proprio un vero riassetto mondiale in cui la vicinanza alla Russia serve in ottica di andare contro la Cina. Quindi diciamo il cosa è successo con la guerra in Ucraina, la banalizzo, che il fronte russo-cinese si è compattato. E quindi gli americani dicono no, noi non possiamo aprire tutti questi fronti, dobbiamo andare contro la Cina che è la nostra superpotenza di riferimento perché ormai la Russia conta poco. E allora che cosa facciamo noi? Lasciamo perdere l'Ucraina che non ce ne frega un cazzo, lasciamo perdere l'Europa, facciamoci tra virgolette amica la Russia e poi andiamo contro la Cina perché si prepara l'invasione di Taiwan, quello che potrebbe essere lo scontro contro la Cina e quindi no, dazi, robe
che succede.
Però il poro Draghi ha parlato.
Più tardi daremo ai nostri microfoni, in tutto questo Putin gongola, chiaramente due voci all'interno del coro quasi unanime in Italia che dice... No, siamo al fianco di Zelensky, due voci contro. Uno è Salvini, che dice Trump sta agendo bene, porrà fine alle ostilità. E l'altro è Conte, che quindi
che
di nuovo Lega
io.
E 5 Stelle.
Non mi spiego il
Conte,
5 Stelle.
Non ti spiego, perché loro, allora, loro dicono, noi siamo
perché
contrari,
loro partono,
da storicamente
esatto.
sono contrari all'invio di armi in Ucraina, no? E quindi la posizione è, dobbiamo
concluderla senza però,
un amico, ieri un amico, faccio però, nomi, che mi scriveva, so cioè, adesso arriveremo, sì, sai chi è? Adesso arriveremo alla, ma non quello che pensi tu però.
Ah, okay. Comunque voi avete sempre segreti tra di voi. Sei, no, c'ha ragione Maurizio, non allora, è un segreto, posso dire.
È uno, sì. Vabbè, non lo posso dire,
è un'intuizione.
È no, uno che sempre... abbiamo visto ieri.
Pensavo a quello.
Pensavi a quello, quello là allora. Allora quello, sapete. Allora praticamente, lo sanno tutti, diciamo che lo sanno tutti. Insomma, il mio amico Piotta mi dice che no, mi che ha detto bello. Praticamente che vabbè 3-2-1 era proprio era telegrafa. Praticamente diceva adesso che cosa arriveremo, che Trump bloccherà tutto, le ostilità, e noi avremo fatto tutti questi porti per niente. Avevamo ragione noi, non si doveva mandare gli aiuti, non si doveva fare niente. Allora il punto,
quanto
sai qual è?
Non capite un
che
cazzo.
No, è un ribaltamento della realtà. Cioè, nel senso, noi arriviamo alla follia di Trump, poi Trump fa questa cosa e noi diciamo, vedi, ha fatto questa cosa e qui, e no, vedi un cazzo, non la doveva fa questa cosa. Cazzo. Cioè, capito? È come il discorso in Israele, però in Israele lo accettano, no, sto discorso.
Certo,
cioè,
ma
come
perché
dire, io mi prendo quella terra che è tua, ti mando a fare in culo, poi dico, questa qui è mia adesso, ci faccio l'addestramento, se tu ricostruisci il palazzo, bravo, io dico, l'hai esatto, costruito laddove io ho fatto il mio...
E quindi
il mio...
a ribombardo.
E quindi cioè, stesso discorso,
invece
stesso
di
principio.
Dire, vedi, abbiamo sbagliato, avremmo dovuto fare, e probabilmente oggi saremmo in guerra mondiale, nel momento in cui Putin entra in Ucraina, avremmo dovuto mandare il quadruplo, il quintuplo, tutti gli eserciti del mondo lì, perché il problema è quel fronte là.
Secondo me abbiamo fatto bene, così come abbiamo fatto l'unica cosa possibile. Anche perché poi se tu allarghi troppo il conflitto, sì, è chiaro, è che
poi vai a scatenare delle cose,
10 volte i morti, esatto, poi diventano. Però non poteva manco passare il concetto, ci voltiamo dall'altra parte e ce ne portiamo,
come pare.
Dal mio punto di vista, poi per carità, visioni varie, però già soltanto il fatto che ci sia un leader che si comporta così, che dice dittatore mai eletto, che non è vero fra l'altro, perché sono state elezioni, è stato eletto, poi è chiaro che
poi ci può piacere,
no,
può
è chiaro
piacerci,
che c'è un'invasione, è chiaro che si blocca tutto, legge marziale.
Scusate, è normale, no,
ma è quello dappertutto succede questa cosa.
In clima di guerra così succede.
Comico mediocre, che insomma voglio dire, la trovo una cosa.
Ma poi c'entra, sta in un altro ruolo. No? Però capisci, secondo me le avvisaglie, tutto quello che Trump sta facendo e che diceva, state preso un sacco sotto gamba, come ma sì, dai, una cosa appunto allegorica, il cavolo.
Sì,
ma non è possibile.
Sono delle
che era inevitabile, la
sì,
marcia
no, nel
era
senso però tu senti delle persone parlare e ti dicono ma sì, ma quello
è fatto così, gioca.
Esatto, ma a me sta cosa, ragazzi, ma
Kingfisher fra le nostre novità. Radio Rock Podcast. Kingfisher con Man on the Moon. Allora, il Dipartimento di Stato americano ha ordinato alle ambasciate di tutto il mondo la cancellazione degli abbonamenti a New York Times, Associated Press, Economist, Politico, per ridurre la spesa. Cioè ridurre la spesa, voi immaginate questi abbonamenti, quanto spesa,
quanto
voleva incidere questa cosa,
esatto,
quanto potrà mai costare.
I Repubblicani, ragazzi, a proposito, per la rubrica il racconto dell'ancella,
sigla.
I Repubblicani, vai veloce la sigla, bella. Allora, i Repubblicani, mi piace molto così, i Repubblicani vogliono fare del 14 giugno, giorno del compleanno di Trump, la festa nazionale.
Ma di tutti gli stati del
paese, certo, del paese. Bello, sì. Festa nazionale, 14 giugno, dai, compleanno di Trump.
Giusto. Sai che sto seriamente
pensando? Il coraggio di dire Salvini, ma anche Conte, ben fatto Trump. Ma cosa ha ben fatto Trump? Cosa?
Sai che sto seriamente mettendo in discussione il fatto che quest'estate è andato negli Stati Uniti?
Lo so, ci ho pensato pure io ieri.
Perché vorrei andare lì, c'ho quel viaggio in programma.
Ci ho pensato anche io ieri, però poi ho pensato, dove cazzo vado? Allora, negli Stati Uniti non posso andare. Cioè, se faccio questo principio, se seguo questo principio, in Russia non posso andare. In India non posso andare.
In
Argentina non posso andare.
Bravo, perché la mia seconda meta era l'Argentina. Però lì caschi
con me. Peggio. Poi penso anche una cosa, che questi grandi paesi meravigliosi, tipo la Russia, non meritano un mio boicottaggio per colpa dei loro vili governanti. Se li incula i loro vili governanti, noi andiamo lì perché sono dei posti meravigliosi, pieni di cultura. Il Papa è in lieve miglioramento. Oh, c'è tutto un bollettino sul Papa, ragazzi. Però non è che tutti i giorni possiamo dire come sta il
Papa.
Secondo
me ha rosicato per il fatto che ieri anche Maurizio si è messo in malattia.
Sì. Cioè, è un testa a testa, se chi torna prima al lavoro o chi muore, diciamo, no? Allora, quindi Giorgia Meloni l'ho trovato di buon umore, polmoni compromessi, ma il cuore regge molto bene.
Sì,
che ieri ha ricevuto la visita Maurizio di vogliamo sostituire Papa a Maurizio?
No,
Giorgia
aspetta,
Meloni
come il Papa
che arriva
Maurizio,
a Cento Celle,
un Maurizio che diventa Papa,
anche
no?
Io farei così, Maurizio in lieve miglioramento. Ieri ha ricevuto la visita di Giorgia Meloni, che lo ha trovato di buon umore. Anche se i polmoni sono compromessi, il cuore regge molto bene. Anzi, sai che potremmo fare? Guarda, ti dico questo: potremmo chiedere il soccorso, ChatGPT.
Sì, certo, come? La cara ChatGPT.
Puoi per favore farmi un piccolo resoconto della situazione del Papa, sostituendo però la parola Papa con la parola Mauri? Vediamo un po' che cosa accade, eh? Resoconto della situazione Papa. Vediamo un po', allora.
Non riesco a non togliermi dalla testa l'immagine di Giorgia Meloni con Mauri... tanto di scorta che arriva a Centocelle e sale a casa di Maurizio Panicoli.
Allora, lo vogliamo fare ogni giorno questa cosa?
Sì, anche quando torna. Certo,
la Mauri è attualmente ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo l'ultimo bollettino medico, le sue condizioni cliniche sono stazionarie con un lieve miglioramento degli indici infiammatori rilevati negli esami del sangue. Nel pomeriggio di ieri, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita a Mauri presso l'ospedale. Durante l'incontro, descritto come cordiale, Meloni ha riferito che Mauri è apparso reattivo e di buon umore. Hanno avuto modo di scherzare.
Cioè, gli ha sbroccato. Per
la comunità internazionale continua a esprimere sostegno e preghiere per una pronta guarigione di Mauri, con messaggi che arrivano da tutto il mondo. Si prevede che ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Mauri vengano fornite e prenditi nelle prossime ore.
Guarisci presto.
Adesso lo metteremo anche Get Well Soon Mauri. Adesso lo metteremo anche sui nostri social, naturalmente. È il bollettino
di Mauri.
Di oggi di Mauri. Allora, il prossimo Bundestag potrebbero entrare non 4, ma fino a 7 partiti. Merz dovrà tentare un'alleanza a 3.
Bundestag.
Situazione sempre più incasinata, nel Parlamento tedesco. Israele sta puntando direttamente all'annessione della Cisgiordania e l'arrivo di Trump potrebbe permetterlo. Intanto la casa, quindi annessione della Cisgiordania, villette a schiera a Gaza con palestinesi deportati, mi pare uno scenario meraviglioso, tutto questo con il permesso del signor Trump. Intanto la Casa Bianca blocca gli aiuti all'ANP. Ma in realtà Hamas dal 7 ottobre avrebbe incassato 1 miliardo in aiuti umanitari. Macron ieri ha convocato i dimenticati dal vertice ristretto di lunedì. Hanno partecipato Canada e 19 paesi europei. La settimana prossima il presidente francese e il presidente inglese Starmer voleranno proprio dal signor Trump. Pensa io, Emilio, che invece erroneamente ho pensato al volersi divorare l'Europa. Ma dell'Europa, secondo me, a Trump non gliene frega nulla.
Probabilmente la lascia invece.
Ragazzi,
in
sarà...
L'Europa è la vestigia, capito, di un vecchio guerriero buttato all'interno. Le spoglie, no, che se le prende uno,
sarà
se le prende l'altro.
Cinecittà World.
Le dividiamo, no?
Che cioè, verranno nei singoli stati. A vedere, guarda che carini, questi erano quelli che facevano antichi romani.
Allora, Trump semplicemente imbarazzante, ci scrivono, poi sentiamo ancora, vai.
Arrivati a questo punto, secondo me, paradossalmente, l'unica cosa sensata che l'Europa dovrebbe fare, che ovviamente non farà mai, è mollare gli Stati Uniti e allearsi con la Cina. Ma quando lo fa?
Beh, siamo un po' legati mani e piedi agli Stati Uniti, quindi insomma è un po' complicato.
Tanto mi vengano i brividi, però potrebbe essere uno sparigliare.
Oddio, peggio di Trump, sinceramente non lo so. Guarda,
a me nessuno mi voleva dalla capoccia che secondo me Maurizio e il Papa stanno insieme a far colazione con
sono
le loro
la stessa persona
alla faccia del direttore, mentre si leggono un bello prestato da Marco e da Tatiana.
A Tatiana, ma
scusa, se io adesso
ancora...
dico mortacci di Mauri, sto... offendendo
il Papa.
Cioè.
Comunque Mauri, tutto bene, perché ho un amico che lavora al policlinico, mi ha fatto leggere l'autopsia.
Sta al gemelli,
come autopsia? Ma è vivo, mica.
Ma che autopsia?
Ma
gli hanno fatto l'autopsia da vivo?
Ma
sto
no,
matto.
Ma non è possibile.
Per controllare.
Oddio, allora, Mauri è un po' matto.
Manco è vero che gli USA hanno mandato più aiuti dell'Unione Europea. Aiuti all'Ucraina, l'Europa ha speso più degli USA. Le cifre che smentiscono Trump. No, ma è tutto sbagliato. Il discorso di Trump è tutto completamente sbagliato.
Buongiorno ragazzi, io risorto i problemi dei ferie, Stati Uniti, Russia, Kamchatka, Giappone, c'ho due film, c'ho una lira, non ce vado. Ciao.
Bene, perfetto. Diciamo che in questa maniera mi pare perfetto.
È un'opzione comunque, questa è una scelta, insomma.
Diciamo che ci sta. Hai risolto l'imbarazzo politico, diciamo. Radio Rock Podcast. Bene, do you want to? Loro sono i Franz Ferdinand. Intanto, ragazzi, qua vi leggo un po' di messaggi che sono arrivati al 3899-106-600. Occhio, ragazzi, che se mentre siete negli USA dovesse nascere Gilead, a settembre inizierete la trasmissione con Sotto il suo occhio. Sotto il suo occhio. Questo riferimento a... scusate, il racconto.
Vabbè, è una cosa grave, c'ha ragione.
Il racconto dell'ancella, silenzio. Allora... Mauri attacca Zelensky, comico fallito. Allora attenzione,
potrebbe dirlo. È da Mauri.
Mauri attacca a Zelensky. Non è che metteresti disamistade di Faber? Grazie. Bellissimo. E buongiorno. No. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai.
Buongiorno ragazzi. Allora mi sono fermato qui.
Allora cosa?
A parlare con il parroco della chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio, sì, sulla Tuscolana. Bene. E è stato molto carino, gentile, e Don Elvio. E mi ha detto che niente, Don Elvio. Campani è morto. Non erano per il Papa, ma erano per Mauri.
Oi, Mauri.
Santa Maria del Buon Consiglio, San Gabriele, Mauri. Bosco, all'unisono, al quadraro, Campani è morto per Mauri.
Campani è morto. Allora, vediamo ancora Gigi che scrive buona giornata a tutti. Buongiorno Gigi, poi sentiamo.
No, ragazzi, scherzi a parte, svilente. Sì. Ormai per fare un viaggio all'estero di quelli belli, sì, importanti, quattro persone ti partono almeno 16.000 euro.
Sì.
Siamo arrivati proprio alla frutta, ragazzi.
No, come si dice? No, almeno.
Se non dipende svilente. Quanto
compri. Guarda, io l'altro giorno ho pianificato un viaggio. Eravamo in due, ma insomma il viaggio era così praticamente, un piccolo weekend, weekend lungo, no? Con tre giorni così, a Tor Vaianica, Tor San Lorenzo.
Bello. Beh, ragazzi, mete sempre sottovalutato.
Voi non ci credete, 250.000 euro avuto il preventivo.
Ah, beh, però sì, purtroppo i viaggi oggi come oggi pensi... in quei posti lì
allora ma Meloni che dice, sta tra l'incudine e il martello. L'incudine, è vero, però Meloni effettivamente ha fatto, la Vigetta, ha stretto buoni rapporti sia con Zelensky che con Trump. Sì. Quindi secondo me diciamo
sta provando a rimanere a galla, un po'... anche se non credo gli ci riuscirà.
Beh, diciamo prima o poi devi esporre in qualche modo, no? Quindi vabbè, sentiamo chi c'è, vai.
Ma non è vero niente, regà, è tutta una farsa in questo mondo. Fabrizio Corona ha detto che il Papa non sta gemelli, ma sta al Policlinico Casilino.
Attenzione, Fabrizio Corona.
Mauri si fa ribartare dal PSV, esce dalla Champions.
Beh, mi piace moltissimo. Allora, sostituiamo tutti i principali titoli delle principali notizie con la parola Mauri. Bravissimo, con la parola Mauri. Allora, no, facciamo così, perché intanto Mauri, leggo qui, rischia 30 anni, ragazzi. È accusato di tentato golpe per l'assalto del 2023. E quindi, insomma, Mauri, per difenderlo, fa causa a un giudice per la violazione del diritto alla libertà di parola dei commentatori di destra. Questa è la situazione, purtroppo, per quanto riguarda Mauri. Incredibile. Oh, ragazzi, all'Umberto I di Roma, per uno scambio di biopsia, Umberto I, l'ospedale che sta a Roma. Si chiama ospedale Umberto I.
Sì.
Policlinico
Umberto I.
Umberto I, è un ospedale.
Perché mi interrompete
in continuazione? Che Umberto I, poverino. Allora, poverino. All'ospedale Policlinico Umberto I a Roma, per uno scambio di biopsia, hanno tolto la mandibola a un uomo sano. Cioè, che aveva sana la mandibola. 35 anni. Gli hanno dato la mandibola.
È anche vero che la mandibola non è che serve
ora,
tanto.
No, tanto è vero che ora ha una paresi facciale.
Ho capito, ma credo, a volte, ma piuttosto che rischiare di fare delle espressioni sbagliate, è meglio stare fermi.
Allora, ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Mauri. L'accusa di falso in bilancio per le compravendite di Mauri e Mauri. Allora ragazzi, Hamilton e Leclerc hanno battezzato la SF25, la nuova monoposto di Maranello.
E comunque c'hai ragione, c'è un pelo troppo di bianco. No, ieri la vedevo bene, l'avrei tolto.
Non ne voglio parlare, che ieri...
Cioè, mi piace l'alfascione dietro, però... può essere... di... Davanti
non importa nulla.
Come si chiama il modello della macchina?
Deve essere veloce. SF25.
Mauri.
Ha detto Mauri. Allora, su questa... Calma. A Marsala, Mauri, di 50 anni, ha ammazzato di botte la madre. Spaccato la milza.
Però va a rotto il cazzo sta mamma, dai.
Così, così puoi leggere tutte le notizie del mondo, volendo, perché non è... Cioè, pure le più terribili, no?
Per esempio,
cioè, stuprato,
che ne so,
un signore
da Mauri
è subito fatto, ti sorride la vita.
Cambia proprio aspetto la giornata. Vedi, per esempio, Mauri ribadisce da Zelensky, pessimo lavoro.
No, Mauri ribadisce da Mauri, pessimo lavoro. Allora, Lollobrigida, il nostro Emanuele Lollobrigida, litiga con Piantedosi per il mancato scioglimento del comune di Bari. Vada là, è bellissimo nome, Vada là, è stato nominato commissario unico per la Terra dei Fuochi. Un militante dei Fratelli d'Italia ha detto che vorrebbe vedere Schlein impalata. Belle dichiarazioni.
Vabbè, come quando dicono dei Meloni ribaltata, testa in giù.
Quindi impalata è proprio
diciamo
violento,
che si dovrebbe smettere
siano delle cose simpatiche, insomma.
Io penso che bisognerebbe smettere, soprattutto da chi riveste ruoli, di rivolgersi ai leader delle, de, diciamo, contrapposti con queste, con questi modi così violenti, queste immagini violente.
Anche perché impalata è proprio un'immagine chiarissima, cioè è veramente brutto,
dai. Holly fuma sigarette, ragazzi, Holly fuma sigarette. Vabbè. Questa purtroppo la situazione lo racconta.
Truccate, modificate.
Lo racconta il Corriere da Sera. Oh, intanto Dori Ghezzi, sempre sul Corriere da Sera di qualche giorno fa, racconta, a proposito di Fabrizio De André, che nei 4 mesi del sequestro, sapete, Fabrizio De André, 1979, è stato sequestrato in Sardegna per 4 mesi. Sì. Uno dei rapitori confessò a Fabrizio De André, bellissima scena, andò da Fabrizio De André e disse: guarda, io, a me piace più Guccini, sinceramente, di te. E lui gli rispose, giustamente: Belin, potevate rapire lui.
Cioè, ragione, scusate.
Sembra giusto, sembra giusto.
Viene, non pico io nemmeno.
Altro, Fabrizio De André parlava esattamente così. Uè, Belin, potevate rapire lui.
Ma mica di Milano, mica era di Milano.
Beh, ah già, non è mio.
E poi
uè, Besoghi, rapite lui.
Ma quello è sempre... genovese è difficile.
Quando faccio il genovese, mi viene milanese.
Devi pensare il portoghese.
Prova te allora, scusa, vai. Ecco, bellissimo, brava. Dai.
Io mi chiedo per quale motivo questa persona ti ha messo qua a lavorare.
Fammi ragionare, aspetta, devo ragionare. Com'è la frase in italiano?
È Bellin, potevate rapire lui.
No, questa Bellin, se è giusto, è vero.
Bellin, è giusto, sì.
Beh, potevate rapire lui, Bellin.
No, ma è che è solo in slow motion questa.
Ti viene da vomitare.
Vai, prego, prego, Alessandro Di Rocchi,
vai. È così.
Vai.
Ma questo è proprio portoghese, no? Tu devi fare.
No, fai schifo pure te. Giampiero Giuli, scusa. Vai,
Giampiero, aiutaci,
Giampiero. Giampiero Giuli,
tu che hai studiato le lingue.
Vai, prego. Vai.
Belin, ma perché ne hai deviato da quello?
Bello. Bello. Ma lo sai che lui ovvia un po' il Gabibbo? Forse. Con la voce. Gabibbo. Sei te il Gabibbo.
Faccio un po' il Gabibbo.
Faccio un po' il Gabibbo.
Oh, è Besoghi, ma no, si spacco la faccia.
Oh, ragazzi, ho i brividi, perché mi sono girato per vedere se ci fosse il Gabibbo dentro di me.
Quale motivo?
Pensavo ci fosse il Gabibbo dentro di noi. Ragazzi, è meraviglioso. Bello. Tutto questo, è meraviglioso. C'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo, non mancate. Radio Rock Podcast. Tom Sawyer, loro sono i Rush, 3899-106-600. Allora, lo spread fra Mauri e il Papa chiude a 108.4 punti base, Lo spread fra Mauri e il Papa, ci scrivono, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Ora che me lo fate notare, effettivamente il Papa e Maurizio non sono mai stati visti nella stessa stanza.
No, mai.
Poi... mettiamoci anche un'altra cosa. Che quando Mauri si incazza è uguale al Papa, stessa cosa, stesse relazioni, uguali, paro.
Vero.
E in più mettiamoci anche che il suo account del Papa, delle partite del poker online, è uguale a quello che chiamava
poker online.
Attenzione ragazzi, troppe coincidenze secondo me, conviene che se usa l'abruzzese, ci scrive qualcun altro, vai, sentiamo.
Vabbè, beve l'acqua, un consiglio a tutte e tutti.
Sì.
Se fosse calda sarebbe ancora meglio, soprattutto al mattino.
Ma in che senso?
Raga, bevo le tisane.
Forse perché io bevo tanta
acqua. La tisana o la pipì, non ho capito.
Mi sembra anche un filo inquietante.
No, era un po' inquietante, però è più che altro per capire. Voleva farsi pisciare in bocca da Martina Carona, non ho capito, che cazzo voleva.
Mi sembra un po' un giro molto largo.
Scusa, dice acqua calda, che vuol dire? Acqua calda e piscio.
No,
infatti si dice anche, ma quest'acqua è diventata troppo calda, che te bevi il piscio?
Quindi, convinto, guarda.
Secondo me, allora, ragazzi, io vi dico la verità, io non sono perfetto. Lo devo ammettere, ma raramente sbaglio. Quindi,
se vi dico, diciamo, in contraddizione, però,
no, non sono perfetto perché ogni tanto sbaglio, ma è rarissimo.
Una ogni.
Devo dire la verità, io adesso, senza voler parlare di me e senza voler essere, diciamo, poco umile o difettare di falsa modestia, sono una persona meravigliosa. Quindi, quindi è chiaro che se io dico che questo signore si riferiva alla pipì, si riferiva alla pipì, Alessandro.
Certo,
c'è poco da fare. Allora, vediamo cosa dice il signore. Si riferiva alla pipì, caro
amico? O la tisana al finocchio, perché magari c'è lo stesso colore.
Ciao, sono Riccardo.
Ciao, Riccardo.
Volevo chiedere se fosse possibile mettere una canzone. Ovvero What's the Frequency, Kenneth dei REM.
Aspetta, tu non ci crederai. Guardate un attimo, scusa, guarda un attimo la regia.
Cazzo, è vero.
Guarda che c'era pronta sulla regia.
Cioè, è incredibile.
Aspetta, faccio una foto, se no uno non ci crede. Faccio
tra due brani, fra l'altro.
Ferma. Adesso lo anticipiamo. Faccio
a sto poro ragazzo.
Mando questa foto. a Riccardo, mando questa foto ragazzi. A Riccardo, era pronta. Riccardo, adesso anticipiamo tutto, la mettiamo prima della novità addirittura.
No, no,
come no?
Te lo impedisco, è casino. Io te lo impedisco.
Ma di che stiamo a parlare? Il direttore con la sua logica convincerebbe anche alle formiche di non mettere più niente da parte per l'inverno.
Allora, vediamo se avevo ragione io o se non avevo ragione io.
Ascoltiamo un attimo.
Vediamo, vediamo. Se metto Martina i REM prima della novità, i piana sincope, secondo me, a tiro.
Sì, sì, piano infarto proprio. Sì, non lo dobbiamo un attimo recuperare.
Domani sorteggi Europa Mauri, attenzione, no? I sorteggi Europa Mauri.
Anzi che gli hanno tolto la mandibola, pensa se gli toglievano qualcosa che si notava, mamma mia, anzi.
Dopo lo leggiamo. Dopo lo leggiamo, ragazzi. Mauri sostiene che il bianco presente nella livrea Ferrari l'ha espressamente voluto la Premier per compensare il colore del nuovo pilota britannico. È razzismo o non è razzismo? È Mauri. Ci scrivono, vai, sentiamo.
Salgo in auto, si accende la radio. Arrivo a Tom Sawyer dei Rush.
Lo so, Andrea.
Mi aspetta un lungo viaggio. Quale modo migliore per iniziarlo?
Alla grande, adesso te lo roviniamo grazie, subito noi. Diciamo, Tom Sawyer,
la compostezza di questo.
La compostezza,
sì, bravo.
Ciao, ChatGPT. Riscrivi la Bibbia sostituendo la parola Dio con pappagallo.
Bello, bello, bello. Mi piace moltissimo. Mi piace moltissimo. Glielo chiedo subito. Guarda, aspetta che ho aperto quelle previsioni del tempo. Ho sbagliato. ChatGPT.
No, no, chiedi anche le previsioni.
Allora, ciao, ChatGPT, mi fai un riassunto della Bibbia mettendo però la parola pappagallo al posto di Dio. Vediamo che cosa succede. Secondo me si incazza adesso, perché sarà come al solito
ChatGPT,
moralista.
Oh,
tutti e due.
Dio, Dio.
Certo, ecco un breve riassunto della Bibbia con pappagallo al posto di Dio. La Bibbia racconta la storia dell'umanità e della sua relazione con il pappagallo. Inizia la creazione in cui il pappagallo crea il cielo, la terra, gli animali, l'uomo e la donna, Adamo ed Eva, ponendoli nel giardino dell'Eden. Tuttavia, disobbedendo al pappagallo, mangiano il frutto proibito e vengono allontanati dal paradiso. Nei secoli successivi, il pappagallo guida l'umanità attraverso figure come Noè, e costituisce un'arca per salvare le creature dal diluvio universale, e Abramo, scelto da pappagallo per diventare il padre di un grande popolo. I discendenti di Abramo, gli israeliti, vengono liberati dalle schiavitù in Egitto grazie a Mosè, che riceve le tavole della legge direttamente da pappagallo sul monte Sinai. Questa è la situazione. Pappagallo instaura un patto col popolo di Israele, capisci? Ho fatto ma nonostante la sua guida e i suoi profeti, il popolo stesso si allontana dai suoi insegnamenti. I libri profetici raccontano del continuo invito di pappagallo al pentimento e al ritorno sulla retta via.
Pentiti!
Nel Nuovo Testamento pappagallo invia suo figlio Gesù Cristo per portare la salvezza all'umanità. Gesù predica l'amore, la misericordia, il perdono, compie miracoli e offre la sua vita sulla croce per redimere i peccati dell'umanità. Dopo la sua risurrezione, i discepoli diffondono il suo messaggio in tutto il mondo. La Bibbia si conclude con l'Apocalisse, che descrive la vittoria finale del pappagallo sul male e la promessa di un nuovo cielo e una nuova terra, dove regneranno pace e giustizia.
Posso dire? Mi ha convinto, è veramente la tua storia.
È più bella dell'originale.
È la tua storia.
È più bella dell'originale. Se l'avessi fatta così, che bello che sarebbe stato.
Se fosse vero, quanto sarebbe bello.
Che l'avessi fatto io?
Parte quello, no, sarebbe parte non plus ultra.
Oh, volevo dire, ragazzi, se dovete studiare per qualche esame o avete oggi, sì, avete oggi qualche cosa, voi dice, che ne so, mi interrogano sulle ultime lettere di Jacobon e noi facciamo subito il riassunto.
Subito.
Cioè, che bello, ci interrogano sul teorema di Pitagora, boom, subito il riassunto. Oh. Grazie all'intelligenza, e ve lo proponiamo senza bisogno che lo cerchiate voi.
Poi un'altra domanda?
Che ne so, i cacciaviti come si usano? Boom, boom, subito il riassunto. Sì, no? Che ne so, sai, a scuola. Geografia, no? Quanti paesi sono nel mondo? Boom! Subito svegliamo, no? Capito? Nel nome di Emilio, del padre e del pappagallo, no?
Il
per esempio,
dello spirito,
boom,
di Emilio,
boom, attenzione, boom, vai.
E per questo preghiamo al pappagallo. Ascoltaci, pappagallo.
Radio Rock Podcast.
Vi ricordo che Radio Rock si può anche guardare, si può guardare sulla nostra Radio Rock TV, sull'app, nostra app ufficiale, ciao ragazzi, e anche naturalmente sul nostro sito internet. Volevo salutare l'amico Pier Giorgio che ci scrive sulla chat di Twitch e dice, siamo anche su Twitch, buongiorno, aspetto l'autobus perché mi hanno tolto la patente e vanno a consegnare curriculum in giro per le aziende, che amarezza, mi sono rovinato, via patente, via lavoro, e mo si ricomincia tutto. Beh, si ricomincia, sì, ragazzi, piano piano, tanto la patente la ridaranno prima o poi, o te l'hanno stracciata a vita, la ridaranno prima o poi
ci sarebbe da fare. Potremmo chiamare il nostro amico Simone
se campa
telefono,
pure senza patente. Chi è Simone? Chi è mosso Simone?
Roma, insomma.
Chi è sto Simone?
Tu lo Simone? Sai bene.
Ah, Simone Cristicchi.
No.
Si occupa dei patenti, Cristicchi?
No, che ha avuto una disavventura con la patente e ci può raccontare da dentro.
Come regoli?
Quante storture ci sono? No, quello c'ha altri problemi.
Ok. Poi
Maurizio,
Simone Maurizio.
Problemi col superiore.
Ah, ok.
Mauri,
oddio,
no.
Simone Maurizio.
No, Simone Maurizio è morto purtroppo. Nella
ma
Simone chi, ragazzi? Simone chi?
Giacinto.
Ah, Giacinto.
Tu conosci bene, ti deve dei
sì,
soldi.
Sì, conosco
no?
bene, sì, sì. Me dei soldi ancora me la portati, però. Allora, attenzione, signori, da oggi vai.
In tre minuti abbiamo detto tutte verità su tutte persone.
Su tutte persone.
Tutte persone.
Allora, da oggi vai con Porco Pappagallo e Pappagallo Cane, ci scrivono, eh? Attenzione,
piace molto,
attenzione.
Animali,
piace molto, l'altro. Piace
Riga,
molto.
Riga, buongiorno.
Buongiorno a te.
Salve. Stamattina mi sono alzato contento perché sto portando la macchina a far tagliando.
Bene, bello, no?
Capito che perché ieri.
Perché ieri?
Mi auguro di morire durante il sonno.
Ah, ma perché?
No,
addirittura.
Oddio, devo fare pure io, è un po' che te lo capisco.
È bene che la finisca sta vita, no?
Allora, no, non ho capito. Cioè, mo perché devi tagliare tante
allora,
cose
tagliando
orrende che uno può fare nella vita, mo perché devi fare il tagliando se vuoi ammazzare.
Sono ammazzate.
Meraviglioso che lui abbia questa percezione del tagliare.
Sì, ma dai.
Beh, allora, orco pappagallo.
Orco pappagallo. Vai, sentiamo ancora, vai.
Il nome del pappagallo, dell'Emilio e dello Spirito Santo.
Bello, bellissimo, meraviglioso. Vai, sentiamo. Ancora, vai,
scusa veloce. Diretto, non vorrei essere delicato, però come è stato quando l'hanno crocifisso? Come, che sensazione
hai provato? Sei stato indelicato. Bene, arriva di Rem, che scelti da Riccardo, ma in realtà che avevamo preparato, pensa,
sì,
la telepatia.
Posso garantire.
Puoi garantire. What's the frequency, Kenneth? Radio Rock Podcast. Inch Nails con Head Like a Hole. Buongiorno, che sprovveduto per il taglio c'è l'autofficina di Rocchi. Autofficina di Rocchi e viaggi al sicuro.
Vero.
Bravissimo. Oh, sotto il tuo occhio, Emilio. A questo punto è sotto il mio occhio. Va bene, sentiamo chi c'è. Vai velocemente, vai.
Buongiorno, voglio essere il primo. Porco pappagallo.
No, purtroppo non sei stato il primo. Dunque, volete mettere prima novità un'altra radiolina? Vi ha preceduto con What's the Frequency, Kenneth? Oppure l'ascoltatore di prima ha un la potere
radiolina.
Immenso. Una radiolina. Allora, la pappagallite è l'oppio dei popoli, ci scrive qualcun altro. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Comunque l'incursione di Bilancione durante il brano del REM mi ha fatto tornare in mente quando
eri bambino.
Negli anni 80, 90, i speaker parlavano apposta durante i brani
per non farli registrare, certo, un classico. No. Oppure andava tipo, che ne so, radio incontro, no? durante il brano. Allora, Totò è nato il 15 febbraio del 1898, ci scrive il nostro Gigi. Ci siamo dimenticati di dedicargli la puntata del 15 febbraio.
È
vero?
Plurale,
un errore. Ci siamo dimenticati. Vai.
Hai parlato pure troppo per oggi. Cane.
Lo so.
Emilio.
Bene. Allora, poi ancora, vai. Sentiamo.
Si erge e si impone.
Questo è Maurizio. Si erge e ci impone. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
Ah, e soprattutto le tre Marie diventeranno le tre Mauri.
Tre Mauri. Le tre Mauri, vai, sentiamo.
Perché?
Le Mauri. È ovvio, no?
Ridendo e spappagallando.
Pappagallo c'è, dice
lo qualcuno. Dice a Pauli, a Motta, ai tre Marie.
Sì.
Che invece te fa a Colomba di Pasqua, devono fare il pappagallo di Pasqua. Cambia.
Pappagallo di Pasqua, ma però la colomba non è Dio, la colomba che sia che
è il simbolo dello Spirito Santo.
Quindi la colomba può rimanere, cioè, è la colomba di pappagallo.
Quindi è la colomba di
pappagallo. Vabbè, allora signori, io direi a questo punto di occuparsi di una cosa molto interessante.
Ulla.
Vale a dire Febbra Rock, la serata più rock della capitale, che torna col suo terzo appuntamento di stagione. Sabato 22 febbraio al Wishlist Club, Etta in apertura The Light Drone, audace, ribelle contro ogni censura. La giovane cantautrice torna a Roma portando con sé la sua rivoluzione rock. Ingresso 10 euro in cassa, prevendita aperte però su dice.fm. Sabato 22 febbraio Febbra Rock, la serata più rock della capitale, con i live di Etta e in apertura The Light Drone al Wishlist Club, via dei Volsci 126 B. E ora la novità che tanto piace al nostro Alessandro Tirocchi, dei Bilka. Radio Rock Podcast. Bilka con Tommy, tra le nostre 15 novità che si possono votare sul nostro sito radiorock.it. Bilka, sono un paio di settimane che li ascoltiamo, si possono votare sul nostro sito, come ripeto, e così ci aiutate a capire cosa vi piace di più e cosa vi piace di meno. Tra le cose,
ai tre Marie, ai tre civette sul Comò,
dice un attimo, è un attimo. Allora, attenzione signori, perché prima di tutto voglio dirvi una cosa: vi regalo dei biglietti pronti con le mani sui vostri smartphone.
Mano. Gioca e vinci con Radio Rock.
Radio Rock presenta sabato 15 marzo Italia 90 in concerto al Wishlist Club, tra le più acclamate formazioni post-punk degli ultimi anni. Il gruppo inglese torna a Roma per un unico imperdibile concerto ingresso 10 euro, biglietti in prevendita su dice.fm, ma inviando ora un messaggio Telegram o WhatsApp col vostro nome, cognome, la parola Italia, potrete vincere un biglietto valido per lo show sabato 15 marzo Italia 90 in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. Molto bene, vi dico anche che purtroppo un paio di giorni fa, insieme al nostro amico Andrea Scarpa, abbiamo presentato il libro su Samurai, su quello che è accaduto insomma negli anni all'interno della Rai, sul grande varietà, la grande televisione, l'epopea della grande televisione, Maffucci in Rai, e però Andrea ci ha portato anche una canzone dei Gem da ascoltare, sì. Going Underground, se non ricordo male. Ebbene, purtroppo è notizia di ieri che è morto Rick Bagler, sì. Batterista dei Gem, il trio di Paul Weller, nati nel 72 quando Weller, appunto, Foxton e lo stesso Bagler frequentavano ancora la scuola e hanno debuttato nel 77, avevano circa 21-22 anni con l'album In The City, la bellezza di 18 singoli consecutivi nella top 50 britannica. Death Entertainment, appunto, Going Underground, Start, Town Called Malice, Beat Surrender, per citarne alcuni. Dopo la fine del trio, Bagler ha suonato con i Time UK e con gli Sharp, ma ha finito per diradare l'attività di musicista per dedicarsi alla produzione e alla gestione del suo studio di registrazione. Si parla di nuovo di lui nel 2005 come membro dei Gift, band che prendeva il nome dal singolo dell'ultimo album dei Gem, poi il gruppo ha cambiato nome in From The Gem e con loro ha suonato anche Foxton. Invece Paul Weller, come sappiamo, ha continuato una fortunatissima e molto interessante carriera solista, che lo ha portato anche recentemente in concerto in Italia più volte, insomma, per esempio anche a Roma. Vabbè, li riascoltiamo con Going Underground, i Gem, ricordando Rick Bagler. Radio Rock Podcast. Vabbè ragazzi, io vi ricordo sempre, quando vi regaliamo dei biglietti, noi diciamo dovete lasciare il vostro nome, cognome, sì. La parola Italia. Cos'è che non capite? Cioè, chi ci scrive solo Italia? No, nome, cognome e la parola Italia, va bene.
Italia,
cioè,
la parola di nome magari.
La parola che diciamo in questa, certo. Cosa è Italia, però insomma potrebbe essere qualsiasi altra, ma dovete sempre mettere il vostro nome, se no noi in lista, che cazzo ci,
esatto.
Mettiamo?
Italia, basta.
Abbiate
così.
Pazienza, vabbè.
Cercate di capirci,
vabbè,
no?
vabbè. Dai, intanto, si va verso le elezioni tedesche. C'è una bella intervista su Repubblica di oggi alla leader della sinistra del Linke, il partito di sinistra tedesco, che insomma dice delle cose interessanti. Non lo so, esiste o non esiste, no, la sinistra? Abbiamo dibattuto tanto, no? Qualcuno dice, Sano Di Rocchi dice non esiste la sinistra, Maurizio Paniconi dice esiste, ma siamo noi che non la
esiste.
No, era per polarizzare un pochetto.
Ah no, sì, allora sì, va bene.
Non esiste,
non esiste nel senso che si sta ghettizzando.
Allora, dice, senti che l'articolo Laura Lucchini sulla Repubblica, lei si chiama Heidi Reichneck, ed è praticamente la leader dello storico partito della sinistra tedesca, Die Linke, che si rilancia con un boom fra i giovani di adesioni a questa nuova proposta, anche spinti dalla polarizzazione che sta avvenendo evidentemente, no? E
sì.
Quindi che lei si stia alleando con un partito fascista è una vergogna. Mi rivolgo a voi cristiano democratici, scrive appunto la Reichneck e dice siete ancora in tempo per evitare un errore storico, fate marcia indietro. L'alleanza con l'estrema destra di AfD, no? È il 29 gennaio a Berlino nel Bundestag è accaduto l'indicibile. I cristiano democratici della CDU sono appena avvalsi dell'appoggio dell'estrema destra di Alterra di Für Deutschland, AfD, per far passare una mozione antimigranti in Parlamento. È la prima volta che questo accade dalla fine della seconda guerra mondiale. Heidi Reichneck, che è la portavoce di Die Linke, sale sul palco. Lei è giovanissima, tutta tatuata, ha dei tatuaggi di Rosa Luxemburg sul braccio, ricordiamo, rivoluzionaria e teorica del socialismo, nata in Polonia ma naturalizzata tedesca, che fondò la Lega Spartachista nel 1919, portò un'insurruzione contro la Repubblica di Weimar, poi lei uccisa nella repressione. Insomma, c'è un tatuaggio di Rosa Luxemburg sul braccio di appunto della Reichneck, e dice questo: signor Merz, capo della CDU, del centrodestra tedesco, voi immaginatevelo in Italia, no? Una situazione di questo genere, ok? Non mi aspetto delle scuse, mi aspetto che si dimetta. Gli applausi sono trasversali. Il video del discorso viene cliccato oltre 30 milioni di volte. È nata una stella, la chiamano Queen Heidi, i suoi sostenitori. Il suo astro è destinato a cambiare dal basso l'esito delle elezioni tedesche di domenica. Da alcune settimane Die Linke vive uno slancio nei sondaggi. Stazionava intorno al 3%, un partito del 3%. Poi lo sbarramento, ricordiamo che è del 5% in Germania. Poi questa rivoluzione interna, anche un po' ringiovanimento del partito, qualcosa è cambiato. A fine gennaio, con l'azzardo cristiano democratico, c'è stato un boom di tesseramenti, perché con il centro-sinistra che si allea con l'estrema destra, il centro-destra che si allea con l'estrema destra, ci si è spostati dall'altra parte a sinistra, e quindi tesseramenti boom, età media di noi tesserati 28 anni, per lo più donne. E parliamo di un'intenzione di voto che è intorno al 7-9%, quindi è cresciuta superando la soglia di sbarramento. Il carisma della leader, la paura dell'estrema destra, la spinta di TikTok e la liberazione della stessa dalla stessa Wagenknecht, simbolo del passato, sono gli ingredienti dell'ultimo colpo di scena della campagna tedesca. E questo cocktail praticamente c'è stata una scissione all'interno della sinistra, che però ha liberato, no, queste forze un pochino più nuove, più giovani, ecco. Praticamente dice: questo cocktail ha un effetto esplosivo. I voti erosi alle formazioni mainstream fanno sì che attualmente nessuna coalizione a due partiti abbia la maggioranza. C'è una sorta di stallo, praticamente. Sì. Nemmeno quella oscena fra destra e ultradestra, perché ci si è frammentati molto, e quindi pare che non ci si arrivi. Gli eventi sono strapieni. Die Linke, 10 febbraio ad Amburgo, aveva programmato una serata techno e ping pong in una location adatta a 250 persone. Sono presentate 2000 persone, e quindi parte il coro Heidi sul beat della musica. Lei ha passato in rassegna il programma. Allora, quindi, tetto ai canoni d'affitto, migliore assistenza per i bambini e i giovani, riforma della regolamentazione riguardo l'interruzione di gravidanza, politiche migratorie più umane, per la sicurezza sociale, la pace e la giustizia climatica. Questo è lo slogan. Nei giorni successivi la scena non ha fatto che ripetersi. Lei è originaria, classe 1988, quindi giovanissima, originaria della Germania Est, nata a Merseburg in Sassonia, ha studiato a Marburg, attualmente vive a Osnabrück in Renania Settentrionale-Vestfalia. Appartiene a quella nuova generazione caduta prima, cioè nata prima della caduta del muro, cresciuta poi nell'Ovest. Ha visto con gli occhi di bambina quanti allora nel paese persero il lavoro, attribuisce alle sue origini il merito di una carica di energia contagiosa. Forse il fatto che Merse non mi incuta alcun timore, quanto piuttosto mi faccia arrabbiare, a che vedere con la mia socializzazione dell'Est. Scherza, è lei la vera alternativa. L'hanno proposta così su Der Spiegel, che è il principale settimanale di formazione, un po' il nostro L'Espresso, diciamo così, vabbè, però più potente, più importante. E questo è certamente vero se si prende come metrica quella di TikTok. Fino a prima dell'inizio della campagna elettorale a novembre, su questa piattaforma spopolava la FD, quindi si sono ripresi un po' i social, e quindi anche il pubblico giovane, no? Alex Wiedel, la leader dell'estrema destra, è la personalità politica col maggior numero di follower in Germania. Questo pure è andato inquietante, no? Il leader dell'estrema destra che ha... Ma ora la sinistra sfida il suo primato. Secondo dati elaborati dall'Università Militare di Monaco, che misurano la diffusione dei partiti sui social, Die Linke è il primo posto. Il risultato è dovuto soprattutto a lei, che non si traduce automaticamente in voti, ovviamente, ma è un indicatore del successo fra i giovani. Nelle elezioni federali dei minorenni, una simulazione che si svolge nelle scuole e molto seguita in Germania, Die Linke è il primo partito col 20,8% delle preferenze. Ma il successo non è spiegabile solo con l'hype di Queen Heidi. Die Linke ha dall'anno scorso due nuovi leader. Si deve allora il cambio radicale di strategia e l'abbandono degli orpelli del passato. Possibile che il maggiore fosse proprio questo esponente, diciamo così, che ha spaccato il partito e che sostanzialmente ha dato il là poi a questa riforma. Ora però questa cosa è replicabile in Italia.
Ecco, io mi chiedo, prendiamo esempio, perché è una cosa bella.
Sì, la cosa che un pochino mi inquieta a me di tutto questo è che si sta andando verso una polarizzazione importante dell'elettorato, ragazzi. Cioè, i giovani in Germania sembra che o votano la sinistra di Die Linke o votano l'estrema destra di AfD.
Forse proprio perché è la polarizzazione che è così spaccata in Europa.
Un'affermazione che attenzione, il mio 17enne mi sputerebbe in faccia.
Di cui ti assumi tutte le responsabilità.
Ci sta.
Guarda, posso dire una cosa? Se ognuno di noi non fa un'affermazione che il 17enne di lui gli sputa in faccia, c'è qualcosa che non va.
Però c'è qualcosa che non va. Forse tu adesso mi sputi facendo questa affermazione. Il mio 17enne era un giovine ragazzo perché era, come dire, prendeva delle coscienze nel momento in cui scoppia in Italia Tangentopoli,
sì,
immaginando che tutta quella roba lì sarebbe stata per la mia generazione il nostro, come dire, la nostra rivoluzione culturale. Avremmo sbragato la vecchia classe dirigente e le, sì, vecchie generazioni. E mi sento un po' come un figlio della rivoluzione francese che dopo c'ha avuto la restaurazione, sì, ed è peggio di quello che era prima. E so, quindi c'ho sto combattimento interno, perché arriva a dire ogni tanto:
ma perché? Questo si chiama crescere, o per meglio dire invecchiare.
Penso di sì, Emilio, credo di sì.
Google chiude un contenzioso col fisco italiano versando in contanti 326 milioni di euro.
Neanche 330.
La procura di Milano chiede l'archiviazione sul fronte penale, quindi hanno trattato così: soldi, archiviazione, dai, sul fronte penale, ti diamo 300. Allora, la Google è stata talmente brava a insinuarsi nelle regole tributarie italiane che non si può sostenere che abbia evaso le tasse. Non ha evaso le tasse. Nelle non presentate dichiarazioni dei redditi 2016, cioè non ha presentato mai le dichiarazioni dei redditi 2016, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Però ad avviso del fisco ha abusato del diritto tributario per eludere il pagamento di quelle tasse tecnicamente non evase. Quindi elusione fiscale. Alla fine la multinazionale, cioè, ha trovato il modo di non doverle pagare. Elusione. Alla fine la multinazionale americana e il fisco si trovano a metà strada. Google paga 326 milioni di euro all'agenzia delle entrate, a noi, pur a fronte della propria ribadita regolarità di conto. Cioè dice: vabbè, io ho fatto tutto bene, però dai,
sto regalo,
non mi rompete
dai
i coglioni. Quanto, sì, volete? 300, ecco di qua, ecco. 326 milioni, non rompete più il cazzo. Questo è quello che dice Google. Sì. L'agenzia delle entrate, che partiva dalla richiesta di un miliardo, quindi si sono incontrati, diciamo, sì, così un po', ammette che non sono state violate regole tributarie da Google. Cioè, quindi, vabbè, insomma, è fatta la luce a vino. Però siamo funziona, sì, così, ragazzi. Quindi
ci abbiamo un esperto. Adesso non so come siamo messi col fuso orario, però noi potremmo sentire Alessandro Pappagallo e chiedergli qualcosa.
Ah, assolutamente sì, assolutamente sì. Non so come siamo messi col fuso orario. Poi non so se lui non so se ha voglia di esprimersi da questo punto di vista. Però insomma, potremmo chiederglielo. Intanto arrivano i Kills con Doing It to Death su Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Rock and roll all night su Radio Rock. Molto bene. Muore questa è la cosa, ragazzi, la notizia vera, purtroppo. Muore una signora per una fetta di coppa. Cioè, si è mangiata una fetta di coppa.
Vedi che la carne fa male. Io
pensa
lo
che
dico,
c'era una
che
battuta. Eh beh, sì, però c'era una battuta di Daniele Benati che diceva: il dottore gli aveva detto che se mangiava un'altra fetta di salame moriva. E a me faceva impazzire, perché immaginavo questo: se mangiava una fetta di salame moriva all'istante, no? Perché sai quando ti vogliono convincere, no? Il dottore dice: ti vuole convincere, guarda, non la fa. Se ti fumi un'altra sigaretta, sì, muori. Sì, poi sì, è chiaro che non c'è niente che determina la morte immediata, tranne in questo caso. La procura di Perugia, noi ridiamo e scherziamo, però questa è morta. 60 anni, 60 anni morta, rinvio a giudizio per il titolare di un'azienda di salumi nella provincia di Arezzo. Perché? Perché lei si è mangiata una fetta di coppa ed è morta. Praticamente nell'insaccato, allora che hanno fatto? Hanno esaminato l'insaccato. E hanno trovato il batterio Listeria monocytogenes superiore ai livelli consentiti, cioè un batterio che si nasconde nel suolo, nell'acqua e nella vegetazione e che può contaminare elementi diversi. La parola passerà adesso al GIP del Tribunale di Perugia, che dovrà decidere per il rinvio a giudizio. Oh, c'è un'altra notizia, leggo dal Corriere da Sera, un'altra notizia, Corriere da Sera di oggi: mala sanità, scambiano i vetrini della biopsia, accennavamo prima, è una persona sana. Certi che avesse un tumore maligno, questo signore, hanno rimosso la mandibola, via la mandibola. Che poi è una cosa strana.
È terribile.
No, è una cosa gravissima.
Che mi domanda, quindi hanno fatto. Cioè, allora lui doveva essere operato per un'altra cosa. Immagino, no? Se no, come
la mandibola. Stava
probabilmente
in ospedale,
era in ospedale,
no?
E avrebbe dovuto seguire un altro tipo di.
No, magari ma sembra la mandibola, però magari era un'altra cosa.
No, adesso lo vediamo.
Lo so.
Allora, vediamo un attimo. Dunque, hanno rimosso la mandibola. Un caso clamoroso di malasanità nella della capitale, avvenuto a Pollini di Umberto I. Questo è un caso proprio clamoroso, perché ragazzi,
grave,
che danno grosso. La persona operata per errore, 35 anni, Pollini di Umberto I, parliamo uno degli ospedali più grandi d'Italia. Sì. Dopo l'intervento ha subito un grave danno, una paresi facciale, tra le altre cose. Lui comunque è vivo, almeno quello, però mistero sulla sorte della persona a cui appartiene il materiale biologico esaminato, tra le altre cose. Cioè,
che ce l'ha davvero
c'è
un tumore maligno,
c'è un tumore alla mandibola,
capito?
Non hanno operato,
esatto,
e che potrebbe morire
lì,
perché
sì,
nessuno
signora
sa che
signora, perché il rischio poi è, capito, che sì, signora, se le sia stato comunicato l'esito della biopsia in tempo,
sulla vicenda. Indaga chiaramente la PM Fini dopo la denuncia per lesioni gravi del protagonista del caso. Ma ragazzi,
voi no, è una gravità, Lucia, cioè è un danno enorme a due parti in egual misura, in una forza ancora peggio. È una cosa veramente,
va bene,
che
sentiamo vai.
Ma la sinistra esiste, il problema è quei partiti che si definiscono di centro-sinistra non solo in Italia ma a livello europeo, poi fanno politiche neoliberiste e quindi la gente le manda a fa' culo e non le vota più.
Ok, non le vota più, vai, sentiamo, non le vota più, vai.
Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno a te.
Non vota più. Sono appena collegato, quindi spero di non dire cose a cazzo.
Sì.
Ma l'atteggiamento di Amazon è lo stesso dell'atteggiamento
Amazon
degli americani.
Amazon. Sì, Amazon.
Politica estera.
Amazon, giusto.
Fare prepotenti e fare Amazon.
Prepotente.
Niente di più, niente di meno.
Ma sai cos'è? Allora, capita molto spesso che chi ha una grossa disponibilità economica, non parlo solo delle aziende, anche delle persone fisiche, molto spesso faccia valere il proprio potere. Certo. Cioè dica, sai che c'è, ma questo vale anche per, guarda, vale anche per le singole persone in Italia che si sono trovate a discutere col fisco, no? È chiaro che tu, un conto se devi dare al fisco 30.000 euro, un conto se devi dare al fisco 30 milioni di euro, 300 milioni di euro, è chiaro che la posizione è diversa, perché tu da 300 milioni di euro ti metti lì seduto e dici, allora, che volevo fare? Trattiamo o non trattiamo? Famo che non vedo un cazzo. Cioè,
oppure
capito?
Te ne do 10, chiaramente accetti.
No, dico, facciamo che non vi do un cazzo se non ci mettiamo d'accordo, no? Certo. Quello, giustamente, stato italiano, dice, sai che c'è, a me mi conviene, no? Mettermi d'accordo. Sì. Comunque, la Guardia di Finanza deve raggiungere il proprio budget annuale su quello che contesta, ci scrive Roberto, e non su quello che accerta. Nella mia vecchia azienda, che veniva considerata dal fisco grande contribuente proprio per la tipologia di business con relativi guadagni, aveva la Guardia di Finanza fissa in ufficio a controllare le carte dal 1 gennaio al 31 dicembre, trovavano sempre qualcosa e imponevano una multa, poco importava se la contestazione aveva fondamento oppure no, loro raggiungevano il budget e all'azienda tocca dimostrare in tribunale se il contestato era legittimo oppure no. Ci sono studi di avvocati che si occupano solo di diritto tributario e fanno soldi a palate proprio grazie a queste dinamiche. Il direttore Finance ci raccontò che una multa da 50 milioni di euro che non lo fece dormire per giorni. Gli avvocati consigliavano se contestare tutto l'importo in parte o pagare in base a quanto sarebbe costata l'eventuale causa. Lo so, ragazzi, purtroppo esiste, funziona anche così.
Comunque, questa cosa della signora morta con la fetta di coppia mi ha riportato alla mente quando è morta mia nonna per una bistecca. A volte basta un secondo proprio, mamma mia. Tristezza.
Ma per una bistecca in che senso?
Forse è strozzata.
Sì. È strozzata con un pezzo di
carne. Beh, perché è filamentosa, come no? È una di quelle cose, per esempio, che non si può dare ai bambini piccoli.
Ho capito, ma io penso...
Magari non ci va tanto.
Ma non è che lei è andata attraverso la coppa, Lei,
lei sì, la
allora
nonna
che cazzo
sarà
c'entra?
Vabbè, è sempre morta per la carne.
A meno che non gli è andata per non c'era un batterio nella carne.
Può essere.
Ce lo dica Lorenzo, come è morta tua nonna Lorenzo?
Ci dispiace comunque.
Allora, ce lo dica subito. Allora, quindi noi non paghiamo 1.000 euro di tasse e ci arriva la cartella a 1.500. Loro devono 1 miliardo e si accontenta di 300 milioni. Non è che quella ragazza tedesca può fondare un partito anche qui in Italia? Attenzione, vai, sentiamo chi c'è, vai.
Lungi da me difendere Craxi,
no, per carità, lungi da me.
Veramente schifato da Craxi, però lui diceva era una finta rivoluzione da Tangentopoli, perché sì, poi è servita soltanto a dare una finta dignità a gente nuova.
Non sono d'accordo su questo,
no,
sai?
In realtà la nascita del tutto fonda su un presupposto giusto e sacrosanto. Il problema è quello che è successo dopo.
Attenzione, perché ci dicono, per quanto riguarda la bistecca, che alle volte, ragazzi, per andarsene basta un secondo. La bistecca è un secondo, diciamo, tecnicamente, no? Quindi... Allora, la sanità
era una battuta,
un secondo,
ma
il secondo.
Anche Lorenzo stava scherzando.
Era un secondo, capito? Scusa, basta Lorenzo, un secondo andarsene, era una battuta.
Sì. Adesso l'ho capito.
Il secondo, capito? Perché c'è il primo che la pasta asciutta e poi c'è il secondo
che è proprio un attimo, ma mi si è rotto il cuore.
Allora, invece noi siamo buoni. Empatizzavamo col povero Lorenzo.
Quindi Lorenzo è uno stronzo.
Allora Lorenzo, dici tu nonno lo stesso, com'è morta? Dai, raccontaci
cosa dobbiamo togliere oggi. Mi sembra una cosa che finisce con accio. Il braccio, togliamo il braccio, no, però c'è anche il polpaccio.
Questa è una bellissima citazione. Allora, la sanità pubblica sta implodendo. Se continuiamo a togliere fondi e sottopagare le professioni sanitarie, faremo la fine negli Stati Uniti. O avremo l'assicurazione medica o moriremo anche per malattie oggi facilmente curabili, va bene.
Ragazzi, era una battuta.
No, raccontaci di tua nonna.
A volte basta un secondo.
Lo so, non l'abbiamo colta lì per lì.
Un attimo un po' così.
Lì l'abbiamo colta. Raccontaci di tua nonna come è morta. O non è morta. Se non è morta, morirà
forse
oggi.
Forse sì.
Radio Rock Podcast.
Ora, My Morning Jacket su Radio Rock. Io direi a questo punto, ora sono le 8.50, di dare subitissimo il buongiorno ad un nostro caro amico. Radio Rock Promotion. Vale a dire il dottor Luca Mosca, oculista. Ciao Luca, buongiorno, come stai? Tutto bene?
Ma buongiorno, ciao, molto buongiorno, bene, molto Luca. Bene.
Ottimo Luca.
Sento, senti, le discussioni varie.
Sì, oggi veramente tante cose di cui ci stiamo occupando, ma io ho segnalato, cioè ho messo da parte un po' di domande che sono arrivate anche dopo il tuo intervento il giovedì scorso. E quindi c'è Giulio che ci scrive: salve dottore, non ho mai avuto problemi agli occhi, ma negli ultimi tempi ho come la sensazione di vedere sfocato ai bordi del campo visivo, del mio campo visivo. Cosa può essere?
Ok, non sappiamo nulla di questo signore. In realtà
sarebbe necessario sapere qualche cosa.
Sarebbe
in più
necessario un po' di anamnesi, cioè farci una chiacchierata. Va bene, comunque ci sono tantissimi casi, ci possono essere problemi oculistici, vabbè, difetti di vista non trattati, stanchezza, cose banali anche, ma anche discorsi generali di affaticamento generale. Può essere ad esempio una persona anemica e riferisce alla vista un problema che magari è di tutto l'organismo, quindi bisogna vedere bene, escludere problemi oculistici e poi approfondire su altro.
Chiaro, senti, Giovanna invece dice: mia madre soffre di glaucoma all'occhio, è una malattia ereditaria, si può eventualmente prevenire o solo curare?
Allora, in generale il glaucoma può essere ereditario, ma in generale è familiare, che vuol dire che se io ho un componente della famiglia che ha il glaucoma, ho una probabilità più elevata di avere anche io il glaucoma. E si può prevenire così così, nel senso si prevengono i danni dell'eventuale glaucoma, non si previene il fatto che mi possa venire un glaucoma, un po' come la pressione alta del sangue. Io nel momento in cui mi viene la pressione prendo la pasticca e mi si abbassa e non ho i danni. Stesso discorso per quanto riguarda l'occhio, grosso modo.
Bene, senti, io ricordo che lo studio di Luca Mosca è in via Pianuova 113. C'è un sito internet che è lucamosca.it. Ricordo anche il numero di telefono per appuntamenti, che è il 392 50 51 556. Luca, noi ti ringraziamo, ti chiediamo con quale canzone vuoi congedarti da noi quest'oggi.
Allora, una canzone che penso di aver sentito un milione di volte, però tutte le volte è come la prima.
Esatto.
Allora, i Pink Floyd con Wish You Were Here.
Bene, allora l'ascoltiamo subito. Io ricordo il numero 392 50 51 556 per prenotare la vostra visita di controllo dal dottor Mosca e per valutare insomma un percorso insieme a lui. Intanto ti ringrazio e ti do l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao Luca.
Grazie a voi,
grazie,
ragazzi.
Ciao. Pink Floyd, Wish You Were Here. Radio Rock Podcast. Wish You Were Here, loro sono i Pink Floyd, dall'album omonimo. Io vi dico, ragazzi, che c'è una nuova puntata di One More Time da ascoltare, dedicata a... Lo vogliamo svelare oppure preferiamo farlo ascoltare direttamente?
Dedicata, la sorpresa, no, sorpresa,
meglio la sorpresa. One More Time, ci colleghiamo con Rick and Clive.
One More Time con Rick and Clive su Radio Rock.
Give it to me one more time.
You too, Roma. 87, Joshua Tree. E sono lì, The Hilton Hotel, Monte Mario, e c'è Bono.
Ma non rilasciavano mai interviste.
È vero, ma per Ronnie Wood dei Rolling Stones, yes. E lui era con noi quell'estate lì per Estati Rock della Rai Video Music. Ronnie chiede a Bono: il tuo padre cosa ne ha mai pensato della band? Non veniva mai a vedere la band. Solo una volta sono riuscito di persuaderlo a venire a vederla quando eravamo famosi in un grande stadio in New York City.
Wow.
Allora Bono dice a suo babbo: Dad, go to the mixing desk. C'è il grande regia nel centro dello stadio. Così ci vedi sul palco e vedi 60-70 mila fans che sono intorno. A metà del concerto, Bono raccontava, io volevo presentare il My Dad. Quindi dico a tutti i 60-70 mila americani ascoltando: Hey everybody, My Dad is here. C'è un boato di applausi. Yeah, fantastic.
Una bella accoglienza.
Finisco il concerto, Bonovai e i camerini sentono bussare.
E chi era?
Lui va alla porta dicendo, sarà una fan. Apre, pow!
Un pugno in faccia?
Un pugno in faccia. E da chi? Dal suo dad. Il suo dad dice, don't you ever dare do that again.
Cioè,
you.
Non osare mai rifare che cosa?
A presentare me nel pubblico, you little bastard. Bono ha detto, non l'ha più invitato a nessun concerto.
Ci credo. In compenso, Bono ha potuto scrivere una canzone per il disco nuovo.
Quale canzone?
When Dad Comes to Town.
Radio Rock Podcast.
You've Gone Wild, loro sono gli Skid Row. Fa venire in mente quello speaker di una emittente radiofonica romana che diceva
su critica richiesta.
O Radio Rock, una cosa incredibile. Non manda mai gli Skid Row, mandate a fanculo. Va. Vabbè, comunque, senti un po'. Tu lo conosci bene.
Un cazzo,
tu lo conosci bene,
io?
Emiliano. Allora,
io non conosco nessuno.
E lo stimi e ti piace.
Buongiorno, vorrei un panino con la coppa? Perché sono arrivato primo.
Allora, signori, la situazione è questa. C'è
è
la
drammatica, quindi. Cioè.
Allora, Bilancioni non mi ha mandato la sigla di Rubio Emiliano. E questa è molto grave, sta
male,
cosa. Perché
male.
Dobbiamo fare. Allora, facciamo a cappella. Allora, è one, two. Com'era? Non mi ricordo più. Ah, sì, è one, two. One, two, three, four.
Rubio Emiliano, irrazionario,
ecco, eccoci qua.
Rubio Emiliano,
irrazionario, ecco qui.
Ha scritto, Gigi Bilancioni il testo, ti pare che non lo possiamo cambiare, scusa, no? Irrazionario, ah no, di nuovo, da capo.
Rubio Emiliano, irrazionario, Putiniano.
Ecco, è Putiniano, vai. Allora, oggi è Putiniano.
Il quotidiano.
Oggi ha cominciato a fare distinguo, eh. Ah, Rubio Emiliano ha cominciato a fare distinguo. No, ma
Putin. È un periodo estremamente triste.
Allora,
perché sai,
Putin,
tra Trump, Putin, Cristicchi, cioè abbiamo una
Putin
serie di
Putin non mi sta simpatico, però Zelensky ha sbagliato tutto, però il Donbass doveva lasciarlo. Sì, perché certo, se nel 2000, se qualche mese fa, no, Alessandro, Zelensky avesse detto, vabbè, gli diamo il Donbass a Putin, così glielo regaliamo.
No, aspetta.
E poi cosa avrebbe ottenuto? Che dopo un anno quello si sarebbe preso pure qualcosa.
No, allora ragazzi,
come ha fatto dappertutto.
Io sono.
Perché basta studiare la storia, come
sì,
ha fatto in Georgia, come ha fatto ovunque, quindi voglio
denuncialo.
Dire.
Sì, però
denunciamo adesso.
Mo te denuncio. Il discorso.
Per te.
Il discorso è secondo me, che è la cosa che dissi anche ai tempi,
vabbè, già avemmo, vale per tutti.
E già avemmo questa discussione ai tempi.
Sì.
Nel momento stesso in cui c'era stato era giustissimo aiutare l'Ucraina quando è stata attaccata da Putin, perché sì. Putin avrebbe invaso effettivamente l'Ucraina.
No, lo ha fatto.
No, avrebbe invaso tutta l'Ucraina, come ebbe modo di
tutta
nel senso sarebbe arrivato tranquillamente.
Era dove arrivava da Kiev?
Tranquillamente
che dofa? Più di quello che dofa.
No, sarebbe entrato, avrebbe occupato l'Ucraina.
Lo ha fatto.
Sì. No, non c'è arrivato a Kiev mai.
No, c'è arrivato, come no? C'è arrivato.
Ma che, con le forze di terra?
Ti ricordi,
ma dove?
Molto,
no, si è fermato molto prima.
Ti ricordi molto male.
No,
lui è arrivato a circondare Kiev e poi se n'è andato.
Ha bombardato Kiev, non
no,
c'è
no,
arrivato
no, c'è
dentro
arrivato.
Kiev, non
beh,
è vero.
È arrivato a circondarla, sì.
Arriva fino a un certo punto.
Cazzo,
ma
è arrivato a Kiev.
Ma semplicemente con delle colonne non è riuscito a prendere l'Ucraina, perché comunque
sì,
non hai abbastanza
uomini. Ma guarda che lui
si aspettava che gli aprissero le porte per
questo
passare e non è successo.
No, si aspettava di buttar giù, che Zelensky prendesse il famoso passaggio per andare
e lui
in
tranquillità
e lui entrasse
e
se la prendesse ci mettesse un fantoccio come sta in Bielorussia.
Esattamente. Ed è stato giusto aiutarlo in quel momento l'Ucraina. Nel momento stesso in cui, se vi ricordate, ci fu una controffensiva degli ucraini, insomma,
sì.
che riuscirono in qualche modo a riprendersi parti del Donbass, io dissi: questo è il momento per trattare. Non è che lo dissi io, lo dissero in tantissimi. Questo è il momento per trattare, perché è il momento in cui tu effettivamente.
Ma come puoi
Aspetta, fammi
con uno che non vuole trattare.
Fammi finire. In quel momento, probabilmente Putin avrebbe anche trattato, perché
sì, certo.
Comunque si rendeva conto che non riusciva, rispetto a quello che lui aveva pensato di fare. Diciamo ad andare a Dama, insomma, era quello che lui temeva
come
di
no.
non riuscire a fare.
Come no.
Forse in quel momento si sarebbe potuto aprire uno spiraglio. Immediatamente dopo questa cosa non è più successa, perché comunque chiaramente la Russia
Emiliano,
avrebbe vinto.
La trattativa presuppone che sì. ci sia uno scambio, cioè io ti
però,
do una cosa e tu me ne dai un'altra, sennò che cazzo di trattativa è?
Se ti ricordi ne parlammo questa cosa, se non mi ricordo anche se in trasmissione, il discorso è che la guerra l'Ucraina non la poteva vincere, perché semplicemente perché Putin non la poteva perdere.
Cioè, su questo siamo d'accordo.
Quindi
anche perché
che cosa sarebbe potuto succedere?
Anche perché
un
non ci siamo
infinito e no, basta.
Ma
cioè, non c'è
sono d'accordo con te, bisogna fermarla il prima possibile, ma se c'è dalla parte uno che non la vuole fermare,
sì, però
una
trattativa prevede che tutti quanti cedano qualcosa rispetto a quello che volevano.
Sì, e
no?
Cosa cede Putin?
Putin cede il fatto che comunque non va più avanti perché è più forte.
Questo è il cedimento. Cioè
a me non fa piacere Putin, mi fa schifo, mi fa orrore.
Non me pare,
il problema
però,
grosso è che a un certo punto c'è uno che è più forte, è più prepotente.
E quindi siccome è prepotente gli lasciamo ottenere quello che vuole.
Sono d'accordo con te, non gli lascio
Alessandro
ottenere quello
Rocchi,
che vuole.
La tua proposta?
Ma lui non voleva solo il Donbass, lui voleva tutta l'Ucraina.
Lui ha detto la sua.
La mia è brutale. Io a costo di sfiorare la terza guerra mondiale, come Europa ci avrei messo le truppe, tutti, dentro l'Ucraina.
Non ce la fai. Non potevi farlo.
Però se l'avessimo aperto un fronte si poteva fare. A rischio di milioni di morti
sarebbe stato un gesto che avrebbe preparato il mondo o purtroppo a una catastrofe o a costringere qualcuno a sedersi, perché ci avresti avuto di fronte tutto un altro schieramento.
No, si apre uno scenario della terza guerra mondiale, a quel punto tu lasci la via aperta alle atomiche e via dicendo, è la fine di tutto, non lo puoi fare.
Non sono convinto che si sarebbe arrivato, perché penso che sarebbe successo quello che accadde con l'impasse a Cuba, per cui un attimo di parlume di lucidità.
La verità, secondo me,
vogliamo chiamare
Emilio Mola. La verità, secondo me, è quella che ha detto Emilio Mola in un video.
Io sono d'accordo con lui.
Ha perfettamente ragione. Lo so, però non mi pare sulla base di quello che stai dicendo ora. Ha perfettamente ragione Zelensky.
Zelensky, guarda,
sto parlando di quello che dice Emilio Mola. Emilio Mola dice: ha perfettamente ragione Zelensky. Il punto è che agli Stati Uniti non conviene in questo momento supportare l'Ucraina contro la Russia, perché gli conviene molto di più rompere il fronte Russia-Cina.
Però non lo dice solo Emilio Mola.
Dire questo ha un senso. Dire Zelensky ha sbagliato, doveva accettare, non si doveva fare la guerra, è da stronzi dal mio punto di vista.
Allora io quello che sto dicendo è:
capisco la realpolitik, però
io dico era opportuno resistere fino a quando era giusto resistere. Nel momento stesso in cui nel momento stesso in cui questa cosa ti porta unicamente a un massacro di civili e a nient'altro, perché non ti può portare a nient'altro, perché tu Ucraina non puoi vincere, probabilmente a Zelensky gli Stati Uniti gli hanno fatto credere che quella guerra l'avrebbe voluta vincere, non l'avrebbe mai voluta vincere.
Hai detto delle cose, senti adesso come interagisce. Per farti capire come interagisce con te Max Trasportatore, vado
State proprio fuori, ma proprio fuori. Ha ragione Putin, ha ragione
Trump. Ecco appunto, è una cazzata.
Come interagisce? Ma cosa state dicendo?
Chi è il cocainomane nazista? Cioè,
Zelensky, Zelensky. È la leggenda che gira.
Allora, il bello è che tu dai del nazista a Zelensky, che è ebreo, quando dall'altra parte ci stanno Putin e Trump, che sono due porca puttana dei nazisti conclamati. Cioè, è delirante questa cosa.
Nazista, ma cosa state dicendo?
Cocainomane nazista.
Ha spillato miliardi di euro all'Europa e all'America.
Vabbè, che poi effettivamente dire che ebreo non è visto né Daniel.
Fatemi capire. Perché io non so dove prendete
queste notizie. No, vabbè, io vorrei il contrario, Max. Dov'è che ti informi te? Vabbè, comunque, lasciamo perdere, tanto non se
ne. Ma lui aspetta, lui
è come il discorso Max, non è che ne esci.
Mi informo io, ma lui è uno di quelli consapevoli di essere fascio oppure pensa di essere di
sinistra?
No,
lui
credo che lui pensa di essere libero.
Lui è grillino,
però quelli, diciamo, non adesso. È in grillo
guarda che ragazzi adesso sulle pagine del Fatto Quotidiano ancora oggi si dice supportando quello che dice Conte, ha fatto bene Trump a dire quelle cose perché Zelensky è uno stronzo.
Trump è un mostro e viviamo in un'epoca di mostri, cioè quindi il fatto è che purtroppo bisogna farsi una ragione del fatto che tantissime persone
Trump ha dichiarato ha fatto male Zelensky a cominciare questa guerra è un ribaltamento della realtà.
Cioè, è delirante, anche la cosa siamo che d'accordo. Mi sembra quando capite di parlare questa cosa è proprio questa. Cioè, mi sembra,
io vengo in basso, carri armati, bombe su Roma e mi dicono
è un delirio.
E soprattutto dovrei resistere. Allora, è chiaro che è ovvio, è una situazione difficilissima. Quindi non è che tu dici ma bisogna fare così, punto e va. È chiaro che bisogna fermarsi a ragionare e capire dove fare meno danni. Però è vero pure che c'è un popolo che ha invaso un'altra nazione.
Siamo d'accordo.
e sta dicendo adesso tu diventi roba mia, cioè questa cosa qua.
Ma lo ha
io,
già fatto,
appunto,
lo ha già
però,
fatto nel 2000-2002,
a livello
lo ha
emotivo,
fatto nel 2008, ma noi la storia non la studiamo,
fatto?
Non ce ne frega un cazzo,
cioè, ragazzi, ma siamo d'accordo, amici, su tutto, questo da punto. Questo punto di vista, cioè nel senso, su questo non ho nulla da obiettare, sono d'accordo,
ragazzi. Purtroppo il problema,
poi
il tema...
è vero pure che bisogna trovare un modo per evitare di ucciderci tutti, questo io pure lo penso,
ma su,
cioè,
allora, su questo
okay.
Io posso essere d'accordo, allora se il discorso è non supportiamo l'Ucraina perché facciamo peggio, perché facciamo più morti, è un'opinione che non è la mia, ma ci posso anche stare, cioè nel senso è, come dire, ha una finalità che è diversa, che
no,
è quella di
non
estendere
neanche,
il conflitto,
non sono neanche arrivare a dire non supportiamo
però,
l'Ucraina,
però
ecco.
Se poi si mistifica la realtà e comincia a diventare non supportiamo l'Ucraina perché sono nazisti, non supportiamo l'Ucraina perché Putin ha ragione e sono stati invasi i russi tra un po', allora ragazzi, no, lì allora
però io guarda, mi chiedo una cosa, dato che a questo punto io tutte queste persone così perennemente incazzate col mondo, i poteri forti e via dicendo, in questo momento nel mondo proprio a livello di globo hanno vinto i loro idoli, cioè ha vinto Trump, sì, ha vinto Musk, certo. Ha vinto Putin, sono ovunque, cioè le democrature, insomma, le dittature, quelle che sono, stanno governando ovunque, probabilmente in Germania, speriamo di no, c'è il rischio che vinca la AfD addirittura. Cioè che sono neonazisti.
Ma questo capisci, però che
Trump riesce
è.
A dire cioè il paradosso di Trump che
cosa...
dice dittatore a Zelensky quando in Russia Putin vince col 90%.
E questi che certo. Vengono a dire ragazzi, che sono dei dittatori,
allora, però
poteri
questo,
forti,
questa,
usannano
questa è la situazione attuale. Io mi chiedo effettivamente tutte queste persone adesso come si trovano, cioè è il mondo che volevano, no?
Sì, Rise Against Radio Rock Podcast. Non lo so ragazzi, io il tema è secondo me è molto molto semplice, in realtà non è così complesso, ci voltiamo la testa all'altra parte di fronte alle ingiustizie del mondo oppure interveniamo, questo è il tema, cioè se il tema è a noi delle ingiustizie che non sono le nostre dirette ma di quelle del mondo, ci vogliamo voltare la testa all'altra parte, allora facciamolo sempre.
Le ingiustizie del mondo non gliene mai fregare un cazzo a nessuno,
no,
tantomeno agli Stati Uniti,
vedi
cioè,
quello che sta accadendo in questo momento in Sudan, vedi quello che sta accadendo in questo momento in Congo, vedi quello che sta accadendo in questo momento ad Haiti.
Mi stai dando ragione, sono tutti posti, il Sudan, il Congo e via dicendo, sono tutti posti dei quali agli Stati Uniti non gliene frega un cazzo. Allora,
ma gli Stati Uniti, perché è così per
perché
tutti.
Perché sono i poliziotti del mondo gli Stati Uniti.
Tutti,
quindi allora
è così
ti sto dicendo,
tutti.
L'unico posto di questi che hai nominato, dei quali effettivamente, per i quali loro potrebbero effettivamente pensare di avere un minimo di interesse, è il Congo, perché ci sono le miniere di coltan e di cobalto. Detto questo, c'è Musk che ha degli interessi, quindi da quel punto di vista forse il Congo gli interessa un pochettino di più,
sì,
però
certo.
Il resto dici voltiamo di fronte alle ingiustizie nel mondo, noi mondo ci siamo sempre, noi come capi del mondo diciamo, ci siamo sempre voltati dall'altra parte rispetto alle ingiustizie del mondo, le ingiustizie del mondo non gliene frega niente a nessuno.
Sentiamo i nostri ascoltatori. Lorenzo dice: su questo tema concordo con Tirocchi, non si può accettare che il più forte comanda. Sei d'accordo anche con me,
però,
in realtà,
però non vorrei la terza
se avessero
mondiale.
Invaso l'Italia gli davamo la Sicilia per evitare il conflitto, poi ci attacca la Francia e gli diamo la Calabria, ma che ragionamenti sono? No, ma io sono d'accordo, allora io su questa cosa qua sono d'accordo ragazzi, perché non si può, secondo me, a meno che non ci siano delle garanzie reali. Faccio un esempio, a microfoni spenti ho detto: perché Putin non ha attaccato l'Estonia, che è un paese confinante con la Russia, è un paese che sta nella stessa identica situazione dell'Ucraina, cioè all'interno dell'Estonia ci sono delle grosse sacche di russofoni, perché? Ma sempre perché, per un motivo molto, molto semplice: quando c'è stata l'Unione Sovietica, Stalin e poi anche gli altri hanno preso
diciamolo.
I russi, li hanno mandati e li hanno mandati dappertutto.
Le zone russofone sono state create
perché dire, quella era tutta l'Unione Sovietica, e non solo sono state create, ma i russi all'epoca la facevano da padrone, cioè gli estoni erano sostanzialmente occupati, sottomessi. Quando nel 91 l'Estonia ci ha avuto l'indipendenza, chiaramente ha fatto un po' il contrario, come spesso accade, cioè ha detto: sai che c'è, boh, comandiamo noi, questa è l'Estonia, si parla estone, e quindi... Quindi perché allora questo nazismo, chiamiamolo così, non combatterlo anche in Estonia? Te lo dico io, perché l'Estonia è NATO, quindi entrare nell'Estonia e aggredirla come fatto con l'Ucraina vuol dire una dichiarazione di guerra, e non lo fai.
Noi siamo un paese. No,
allora se tu non gli dai qualcosa a livello di protezione all'Ucraina, come può quello chiudere il conflitto dandogli l'Estonia? E poi senti una cosa, e invece la Crimea che facciamo?
Appunto, no, vabbè, la Crimea se l'ha occupata.
E quindi la diamo pure quella.
Se l'è occupata. Cioè
no, se l'è occupata è un conto, gliela diamo.
Non te la puoi riprendere.
Non è che non te la puoi riprendere. L'Ucraina, secondo me.
Ma c'è una questione che è il principio di realtà.
La
Crimea, non te la puoi riprendere.
La Crimea. Questo è un altro discorso. Sto dicendo formalmente, no? Un conto è de facto, un conto è formalmente. Formalmente l'Ucraina, la Crimea è ucraina per tutti, no? Ok, sì. Tutte le mappe, ok, però loro l'hanno occupata, quindi è un territorio conteso. Glielo lasci formalmente o no?
Dici, nel senso, dici,
cioè, cambiamo la cartina
geografica o no? A un certo punto io credo che quello che stanno facendo tutti gli stati del mondo è un po' come la questione di Singapore, no? Nel senso, dici, guarda, Singapore non viene riconosciuta come stato indipendente da nessuno, ma neanche dagli Stati Uniti, perché Singapore è a tutti gli effetti Cina, ok? Cioè, nel senso, però ci sono tipo 4 stati al mondo, 7 stati al mondo riconoscono Singapore. Taiwan, ho detto Singapore. Sì. Taiwan è riconosciuta tipo da 7 stati al mondo.
Ma io sto dicendo, per fortuna ancora non ci siamo al conflitto Taiwan-Cina, ma ci arriveremo purtroppo.
Sì.
Allora, invece no, sul discorso Ucraina, gli cediamo anche la Crimea, gli cediamo tutto.
Ma se l'è già presa, non è che gli cediamo, se
no,
l'è già presa.
Formalmente sto dicendo, per chiudere il conflitto, diciamo, il Donbass è tuo, la Crimea è tua, quindi diventa Russia formalmente per tutta la comunità internazionale.
Lì cambia,
e domani
cambia veramente poco.
E tra 6 mesi, fra un anno.
Ma cambia veramente poco se io riconosco o non riconosco. No, ci sta la Russia lì. C'è sta Putin, non te la puoi riprendere.
No, cioè, ma un conto è non potersela riprendere, un conto è concedergliela, sono cose diverse.
Ma non gliel'hai concessa, se l'è presa. Cioè, non gliela puoi togliere. Se io dico che quella è Russia o non è Russia, non cambia nulla.
Concedergliela vuol dire che tu non te la riprenderai più, ok?
Ma non se la riprenderanno più.
Ho capito, ma tu capisci la differenza tra firmare un trattato e dire ok è tua
mi vado ad appoggiare a un principio di realtà. Per quanto mi faccia schifo la cosa, non te la puoi riprendere la Crimea. Quindi che io dica
il nazista
è Russia,
Zelensky,
o è Ucraina,
come direi voi altri, si riprende la... Si riprende, cioè, gli consegna il Donbass, gli consegna la Crimea. Perché il principio è questo: gli consegna la Crimea e consegna il Donbass. Cosa ottiene in cambio?
Che cosa ottiene in cambio? Ottiene in cambio che comunque non continua questa guerra, non ammazza, quindi
ottiene in cambio niente. Ok, dall'altra parte niente,
no,
dall'altra
cede, perde, sì.
Quindi perde. Tra un anno cosa succede? Che si invaderà per prendersi un altro pezzo di Ucraina?
Perché
non l'ha fatto già.
Bisognerebbe fare dei trattati che comunque blindino questa cosa. E questi trattati li farà con gli Stati Uniti, che sono leggermente più potenti di Zelensky. Quindi da quel punto di vista si mettono in prima fila gli Stati Uniti.
Stanno, almeno l'amministrazione Trump sta abbandonando l'Europa. Se oggi cediamo in Crimea, dopodomani noi saremo un villaggio turistico.
Sì, se oggi non cediamo in Crimea, cederemo più avanti, perché tanto
aspetta,
vincono.
Non dico di cedere, cioè,
ma
diamogli
subito,
combattendola,
diamogli tutto subito.
Ma il mancato riconoscimento,
allora,
ragazzi,
il principio è questo, tanto vincono,
diamogli tutto. Discorsi teorici che sono completamente scollati dalla realtà dei fatti.
No, io sono d'accordo con te sulla impossibilità tecnica, a meno che non si voglia scadere una guerra. Io dico che però, come dice Emilio, un conto è ok, traccheggiamo e lasciamo le cose così. Nella sostanza, un conto hanno a firmare una roba per cui sulle cartine la Crimea diventa Russia.
Noi appunto traccheggeremo per 100 anni, come è stato fatto appunto per Taiwan, perché a un certo punto dici, guarda, no, Taiwan, raga, non è indipendente, però la Cina non deve metterci le mani.
Messaggi, Michela,
sono cose stupide.
Messaggi, Michela, meno male che Max fa solo l'autotrasportatore. Diciamo, meno male, però abbiamo un altro che non fa l'autotrasportatore, che è presidente degli Stati Uniti d'America e dice delle cose che non so tanto peggio.
Molto simili.
Allora, il problema non è Zelensky che ci ha creduto, l'America che ce l'ha fatto credere, ma è l'oceano di soldi che tutta Europa ha dato all'Ucraina per continuare questa follia. No, perché appunto
l'oceano dei soldi, sturate per le orecchie pure qui, l'oceano dei soldi che dà l'Unione Europea, che secondo me ha fatto bene a fare, ma mica è perché si volevano far mungere o siamo buoni. L'oceano dei soldi messo lì è pagare altri per non andarci noi, perché l'Ucraina è una terra di... ma come cazzo vi deve entrare in testa in qualche modo, però santa madonna, quella terra lì è una terra di confine tra la voglia di Putin di allargarsi e arrivare di nuovo fino a Berlino, questo deve essere chiaro per tutti, e quindi mettiamo lì dei confini.
Non credo
i
che
soldi
Putin
noi
voglia arrivare
mettiamo
fino a Berlino.
Continuiamo andare.
No, non credo voglia arrivare fino lì Putin. Sicuramente, diciamo, vorrebbe riprendere un pezzettino di Europa dell'Est.
Forse non è chiara questa cosa. Putin lo ha detto.
Berlino?
Lo ha detto. Ha dichiarato, due punti, aperte virgolette, ci dobbiamo riprendere quello che era nostro, cioè l'Unione Sovietica. L'ha detto, cioè proprio l'ha dichiarato.
Sì, non credo. Lì c'è la NATO in mezzo, non lo può fare. Cioè,
allora,
questo lo sai, no?
Allora,
cioè,
il punto è questo. Risponda a Max. Il punto non è questo qui. I paesi baltici, cioè l'Estonia, è di altra matrice linguistica, perché è del ceppo ugrofinnico, cioè l'Estonia è molto più simile alla Finlandia di quanto noi. Però il punto qual è? Non è la radice linguistica. Il punto è, era nostra e non me la riprendo solo e unicamente perché riprenderla vuol dire scatenare una guerra contro la NATO, quindi non lo posso fare, almeno questo, perlomeno non lo posso fare in questo momento.
E dovrebbe dirci che forse se tu gli dici sai che c'è, mo ci metto l'esercito, visto che lui non vuole scatenare quella roba là, magari, perché lui ci pensa al fatto
allora,
che... No, potrebbe non uscirne vivo.
Vediamo ancora, vediamo ancora. Allora,
sa benissimo, una guerra contro la NATO significherebbe la morte di tutti e quindi non la fa.
Cioè. Leggiamo qualche messaggio, ragazzi, che sono, è come se qualcuno entra in casa tua e gli dici si accomodi, prenda pure quello che vuole, anzi porti un amico a prendersi qualcosa, va bene.
Sì, raga, però il discorso è questo, se quelli che entrano in casa tua sono cinque e sono armati, tu puoi dire sì, resisto, a un certo punto muori, perché tanto non vinci tu. A un certo punto devi capire
questo
questa
discorso
cosa.
Che fa un nostro comune amico è uguale. Questo discorso che fa un nostro quale?
Quale dei tanti?
Quello che ci avevo a trovare ieri sempre. Quello
sempre
là.
Lui.
Esatto. È lo stesso discorso che fa Tommaso. Stesso identico discorso.
È molto differente. Io non sto dicendo questo. Io sto dicendo che all'inizio era giusto aspettare il momento opportuno per trattare.
Io a Tommaso, io a Tommaso e anche a mia madre che dice le stesse identiche cose. Io a Tommaso, se vi invadessero a voi, voi direste prego, prego si accomodi? Cioè se vi invadessero,
no,
mia madre c'è a casa in Umbria,
se
venissero a casa tua e dice solo adesso questa qui è casa nostra, tu che fai? Dici vabbè scusate me ne vado.
Emi, ma se ti entrano dentro casa con i mitra in cinque, tu che fai?
No, no,
ti metti a combattere?
Io personalmente me ne vado,
appunto,
e lascio casa e me ne... Ma è giusta questa cosa?
No che non è giusta, no che non è giusta.
Voglio qualcuno che mi protegga magari.
C'è un discorso, il principio di realtà, nel momento stesso in cui quello che ti protegge ti manda un soldato alla volta e quelli so di più e te cominci, continui a perdere,
mandiamogli più soldati.
Mandiamogli più soldati significa ammazzare tutti quanti gli altri.
Allora,
vero,
quindi
però,
che facciamo?
E allora a quel punto conviene trattare nel momento stesso in cui puoi trattare.
Bene, allora,
però quei trattati non sono stati fatti perché evidentemente a Zelensky è stato fatto credere non servivano.
Vabbè, dai. Allora, e Gaza, Carlotta scrive: Gaza e la Crimea e il Donbass non si cede un cazzo. E se ti arrendi per il principio di realtà è come, per il principio di realtà è come dire che al tempo di Mussolini bisognava fare niente,
non
almeno gli ideali.
Carlotta, Gaza con l'Ucraina non c'entra assolutamente nulla, sono due situazioni completamente differenti, cioè stai mescolando mele con pere.
Beh, questo però questa è una cazzata. Questa è una cazzata.
C'entra niente, sono due cose completamente
differenti. No, i principi sono gli stessi.
Ma no,
i
sono completamente sono differenti sia, sia per quanto riguarda i principi, sia per quanto riguarda i fini, sia per quanto riguarda quello che sta succedendo.
Sai perché sono diversi? Sai perché sono diversi? Te lo dico io perché sono diversi. Perché a certa sinistra, e lo voglio dire, a certa sinistra supporta Gaza perché contro ci sta gli Stati Uniti con Israele, mentre ha difficoltà a supportare l'Ucraina perché siamo noi quelli lì.
Io supporto l'Ucraina
in quel momento,
fermati,
siamo noi,
io
tu, ma tante tanti a sinistra dicono: oh no, è come le mele con le pere, è mele un cazzo,
però non mi fa passare
comodo
per un rosso bruno che dice le minchiate di inizio,
allora
sto dicendo altre cose.
Allora se non sei un rosso bruno non parlare come loro, non dire le mele con le pere, perché le mele con le pere lo dicono i rosso bruni di Marco Rizzo eccetera eccetera.
No, mele con le pere non sanno neanche che cosa significa.
Gaza è una cosa e invece l'Ucraina, sai perché Gaza è una cosa e l'Ucraina è un'altra? Perché,
no, guarda,
perché Gaza
sta pensando a lanciare
Gaza
il suo
possiamo
momento
combattere
figa.
La nostra battaglia contro gli Stati Uniti, mentre l'Ucraina non la possiamo combattere sta battaglia adesso, forse
no,
sì.
Radio Rock
Podcast Prodigy Spitfire. Senti un attimo, parliamo di cose serie, ragazzi. Che bando un attimo, cioè, nel senso, per un secondo solo, allontaniamo
parliamo di Cristicchi. No, vogliamo parlare di ce ne frega niente.
Allora, no, non ce ne frega nulla. Parliamo di cose importanti,
mondiale.
Di cose serie. Lasciamo
mondiale. Ha detto lui che è tutto il mondo.
E quindi, pasta o pizza? Risponde Lewis Hamilton: complicato. Su Repubblica di oggi, ho assaggiato a 13 anni delle lasagne incredibili. Le faceva la suocera del mio primo meccanico. Con Nico Rosberg mangiavo sempre il gelato.
Il racconto è
la bellissimo. Settimana scorsa tre pizze solo la settimana. Devo stare attento per la linea. Adoro le penne all'arrabbiata. Questa è la notizia
è
del giorno, ragazzi.
Dalla geopolitica a questo tizio che non so
più importante.
Chi è questo qua, un guidatore?
Sai, sì, non dire
guidatore, è un autista.
Allora, senti che cosa bella che dice Hamilton. L'ottavo titolo è un'ossessione e se ci riesce si ritira. E lui risponde alla cosa più bella: oh, sarà, ragazzi, sarà paraculo, ma a me mi fa impazzire. Senti che cosa meravigliosa dice: se io lo vincessi con la Ferrari lo considererei il mio primo titolo, non l'ottavo.
Vabbè.
E se fossi così fortunato da riuscirci, non mi ci vedo proprio a fermarmi.
Grande. Però posso dire una cosa: io mi ricordo qua in questa stessa sede diversi anni fa una persona che provocava un'altra persona e diceva sì. Il più grande non è Schumacher, quello che ha vinto più di tutti è Hamilton.
È vero.
E c'era dall'altra parte una persona che diceva: ma che dici? Un altro.
Questo provocatore di Tirò.
Ma non è vero, ma dai,
era Tirò.
Era figura minore.
Provocatore. Era questa persona che
ma no, era uno con i capelli ingellati all'indietro.
No, non ero io. Non ero io. Allora, attenzione, forse Vanigoni.
Vanigoni.
Cosa cambia per lei in Italia? Tutto, la lingua, l'ambiente, la macchina, i suoi comandi, anche se non credo dovrò cambiare troppo stile di guida. Mi immergo per adattarmi con mentalità aperta e dinamica. Credo di averla. Sarà un processo lungo, ma chi l'avrebbe mai detto di avere tutta questa energia a questo punto della mia carriera? Prime sensazioni sulla nuova macchina, Emiliano. Difficile dire, troppo presto. Non abbiamo avuto problemi. Questa è la mia prima vera Ferrari da corsa che guido. Una parola per descrivere questa giornata in italiano? La vogliamo sentire da Lewis Hamilton? Molto buono, emozionante. Molto buono.
Sei sbilanciato.
Mi sembra che questa parentesi sia stata estremamente bella. Direi di andare avanti.
Allora, quando sono arrivato, non avevo aspettative. Sapevo della passione attorno a questa squadra, ma non la capisci davvero fin quando non la vivi. Anche sfilare sul palco a Londra vestito di rosso è stato profondamente emozionante. La Ferrari è una storia incredibile. Da bambino per me era un sogno. Ancora mi do i pizzicotti per riuscire a credere che stia davvero accadendo. Ho tante aspettative. La Ferrari ha tutti gli ingredienti per vincere. E poi chiudo dicendo questa cosa molto bella e commovente. Ti commuoverai, Emiliano. Vettel e Alonso hanno fatto un lavoro straordinario, ma ci vuole tempo per costruire la fiducia e crescere in una squadra nuova. L'ho vissuto in Mercedes e in McLaren, non succede da un giorno all'altro, è molto impegnativo, stiamo lavorando sodo. L'idea di tutti è quella di migliorarci anche fisicamente, è una grande sfida. Sono nel posto giusto al momento giusto, solo un grande privilegio essere qui. Il mio rapporto con Leclerc è ottimo, collaboriamo, lui è molto inserito nel team, è professionale, è veloce, non sarà facile batterlo, ma spero che lavoreremo insieme e faremo delle belle gare. Leclerc che dice: Lewis mi batte a scacchi, ma solo a scacchi, attenzione.
E ora passiamo a un momento punto
che
Roma.
Bello, ragazzi.
Adesso, insomma, secondo te stasera
chippiamo
il Porto, vince a Roma il Porto?
Ma
vergognati, secondo me ce la possiamo fare.
Ma vergognati.
Rubi Emiliano.
È qui con noi. Allora, senti un attimo, Mere con Pere disse quello
Mele
con Pere disse quello che ha tirato fuori Taiwan quando non c'entrava niente, appunto, sì, lo so.
Come c'entrava niente, ragazzi, non ci si che c'entrava.
È un po' facile, anche un po' infantile fare discorsi su parte retroattivi sul passato, quello che avrebbe dovuto fare, sì. Anche su quello che dovrebbero fare, certo.
Beh, io però lo dissi ai tempi,
considerare l'elemento rabbia, l'elemento umano. Cioè, come sì. Dice Alessandro, se tu mi attacchi io scade una terza guerra mondiale. Perché in effetti un grosso deterrente delle guerre è sapere che se tu provi troppo l'avversario che ti scegli tu, quello potrebbe pure decidere di...
E stare messo... E voi... Faccio una domanda sincera proprio sì. A tutti quanti. Sì. Voi avreste rischiato la terza guerra mondiale, che significa effettivamente quindi bombe atomiche, inverno atomico, morte per milioni di persone in giro per il mondo, compresi magari voi, i vostri figli,
no,
e via dicendo?
No, rispondo, io no, lui sì, io no.
Per questa no, situazione? Nemmeno. Perché comunque...
No, è che io quello sono... Che
si rischia... No, aspetta, poi non era sicuro che avvenisse, però c'era una forte probabilità che potesse succedere.
La vogliamo, svelare?
Io non l'avrei bleffato.
L'avrei rischiato. Perché penso... No, perché penso che... In fondo si tratta sempre, oltre che il delirio personale, anche di questioni economiche. E l'Ucraina, ci dimentichiamo pure che è un polo vettore.
Ma Putin è uno zar, non poteva perdere questa guerra.
Non è uno zar solo del vecchio secolo, è uno zar moderno che quindi ha quell'aspetto
Ma tu l'avresti d'accordo. Rischiato? Io no, perché io comunque sì. Il forte rischio...
Ma quello ci sta, ragazzi, quello ci sta, sulle sensibilità personali. Ma poi mi dite che senso ha l'esistenza della NATO, che il patto di Varsavia non esiste più? Ricordiamo anche che il patto fatto con Gorbaciov era che la NATO non si espandesse all'est, cosa che ha fatto, che hanno fatto immediatamente.
Vero.
Sì, però ribadisco anche una cosa, ragazzi. L'adesione alla NATO non è stata fatta con i fucili puntando le pistole alla tempia di chi l'ha fatta. È stata volontaria,
però,
cioè hanno voluto...
Sentimento anti-EU, e il problema però, è questo: noi siamo fortemente anti-europeista e anti-occidentali. Devo ancora capire il motivo,
ragazzi,
visto che siamo di questa parte qua, e quindi quantomeno cercare di migliorarci in quello 90, che sbagliamo, ci sto. Ma dire che siamo delle merde, no, manco per il cazzo.
Negli anni 90 si parlò addirittura, ne parlò proprio Putin, di aderire alla NATO, che sarebbe stato effettivamente abbastanza esagerato,
strano.
Poi la cosa fu derubricata, tipo Butad, un po' da tutti quanti, compresi gli Stati Uniti.
Invece andava cavalcata, perché tutti dentro, nessuno fuori, e non si litiga più, ci scanniamo solo che non è, che non è bello lo stesso, ma ci scanniamo solo per i equilibri di potere. Va ma bene. Non si muove.
Allora, ci scrive Marco: il direttore ha sempre sostenuto il vecchio Lewis. Io ne sono testimone. Bravo,
non è
Marco.
Vero,
bravo, Marco.
Emiliano,
bravo,
non
Marco.
È vero.
Vi ricordate molto male, purtroppo. Vi ricordate molto male. Allora, ci scrive intanto tutti eroi temerari in chat. Ci scrive Piero. Maurizio dice: a questo punto, perché non parlare di Fiume, dell'Istria e della Dalmazia? Poi sentiamo ancora chi c'è. Vai.
Hamilton è il pilota più ruffiano della storia della Formula 1.
Non importa.
Tutte le competizioni sportive.
Allora, se è ruffiano, lo fa bene. E quindi,
vogliamo dire che
lo stimiamo.
Ibrahimovic della Formula 1.
Non esiste al mondo, ma è una persona buona. Hamilton è buono, è una persona delicata. Allora, attenzione, mi sembra che stiamo andando in cacciare i fatti. La situazione in Ucraina non è proprio bianca e nera, sono molte sfumature in mezzo. Il colpo di Stato del 2014, poi le stragi in Donbass, la figura del presidente ucraino messo lì da non si sa chi, o per meglio Travaglio l'ha svelato.
Vabbè ragazzi, però il colpo di Stato è per loro, per gli ucraini è stata una rivoluzione. Cioè tu lo chiami colpo di Stato, per loro è stata una rivoluzione. Dipende effettivamente da che punto di vista lo guardi. Cioè prima c'era un governo filo russo e poi c'è stato un governo invece filo europeo in qualche modo.
Però ragazzi, è lo stesso principio, lo ribadisco per l'ennesima volta, della Georgia, dell'Estonia, la Cecenia poi è diversa ancora perché la Cecenia è formalmente Russia. È lo stesso principio, cioè perché non intervenire in Estonia, dove c'è la stessa cosa che raccontate voi del Donbass?
Perché c'è la NATO.
E allora, cioè, quindi non è una battaglia su sul principio, era stronzata, quella è l'alibi per poter intervenire.
Non mi devi rispondere come se stessi parlando con Rosso Bruno, io sto dicendo un'altra cosa. Lì non interviene perché c'è la NATO. È semplice.
Sentiamo che c'è, vai.
Come è morta mia nonna, sta zitta, alfine gli abbiamo dovuto sparare.
Allora, vai, sentiamo ancora.
Povera nonna.
Ha ragione Monsignor Florestano Pizzarro.
Bravo.
Che circa l'analisi della Pizarro. Sinistra diceva: esistono sono sempre esistite due sinistre, una sinistra lesionista e una sinistra autolesionista. Come fosse, che so, il PD Ying e il PD Yang.
PD UE, P2.
Quindi,
allora,
cioè, non hai messo PD sinistra Ying, da nessuna parte. PD Ying e PD Yang, allora, è centro.
Ma come si fa a dire Zelensky è fascista quando dall'altra parte ci sono Putin e Trump? Sì, questo pure mi fa impazzire a me sto fatto. L'amico trasportatore rimanga nel suo, quantomeno impari a aprire qualche libro di storia prima di dire simili scempiaggini, perché da sempre gli ignoranti si sentono in diritto di dare le opinioni basate sul nulla. Vai, sentiamo ancora velocemente i vostri messaggi.
Ma che cazzo dite? Gli accordi di Istanbul erano già stati firmati e la Russia semplicemente si è ritirata in rispetto di quegli accordi, che poi sono stati traditi per colpa di Johnson e degli americani e ovviamente di quel pistola nano di Zelensky. Ma che cazzo state dicendo?
Benissimo. Allora, che epoca terribile quella in cui degli idioti governano dei ciechi, dal Re Lear di William Shakespeare. Vai, sentiamo.
Erano anni che non sentivo Radio Rock, accendo, vi sento a voi, mi sembra la sagrada banalità. E mi pare che sta a sentire la zanzara di Radio 24.
Benissimo, ma guarda, puoi tornare anche a non sentirci per altri
no,
anni.
No, però aspetta, io invece diversamente ti posso invitare a dirci qualcosa di non banale, dicelo tu.
Nel mondo per esportare la democrazia o aiutare i popoli, perché dei popoli non gliene frega un cazzo a nessuno, America, Europa compresa, Italia compresa, non gliene frega mai un cazzo a nessuno, basta guardare quello che è successo nella striscia di Gaza, quello che è venuto in varie parti del mondo.
Vabbè, ragazzi, ho delle popolazioni di cui non frega, che sono spendibili, non ce ne frega un cazzo di niente. Beh, basta pensare ai curdi, basta pensare agli armeni, basta
prima
pensare
alle popolazioni, saremo noi. Cioè, prima o poi,
ragazzi, io ne ho parlato.
Sono in Motorcycle, torniamo tra poco. Radio Rock Podcast. Motorpsycho, il loro ritorno con Stanley, Tonight's the Night. Motorpsycho che tornano con un altro disco, credo, ho perso il conto. Io soltanto ne avrò perso una ventina di dischi a casa dei Motorpsycho, ne abbiamo fatti una trentina, forse anche di più. Comunque, terzo lavoro in 3 anni, fra l'altro. Il loro nuovo lavoro si chiama Motorpsycho, la formazione alternative rock norvegese. Allora, vedasi la Georgia, mi dice qualcuno. Apposta. Dunque, mi sto spaventando che sono già 2 settimane che sono d'accordo con Emiliano Rubi. Mi sto rincoglionendo o con la vecchiaia sto diventando saggio? Ti stai rincoglionendo?
Probabilmente, effettivamente, incominci a far girare un po' di neuroni nel verso giusto.
Io credo forse sbagliato, e così come a Gaza bisognava bloccare ogni scambio economico con l'aggressore, dove possibile bisognerebbe sempre evitare guerre. Colpire economicamente un paese credo sia la soluzione che Europa e Stati Uniti dovrebbero applicare. Beh, l'abbiamo fatto in queste situazioni. Per assurdo sarebbe stato più facile a Gaza e con la Russia, dalla quale dipendiamo per materie prime molto importanti.
Questo momento molto di meno, per fortuna.
Buongiorno a tutti, ma soprattutto Emiliano. Parliamo di Cristicchi, per favore, non facciamo in tempo. Però settimana prossima sarà con noi che Simone
bello,
Cristicchi, Emiliano Rubbi, il confronto, il testa a testa.
Testa
a testa, lui mi ha chiesto un confronto con te,
testa a testa,
aspro,
addirittura.
Aspro, seppur nelle reciproche sulle reciproche posizioni.
Vabbè, non è che io ce l'ho con Cristicchi.
Beh, un pochino sì,
ce
però.
Ce l'ho con la sua musica, il fatto che insista nel voler fare canzoni, è questa cosa che è importante.
La NATO non si espande, queste stronzate vengono spinte dalla propaganda russa come il rischio della terza guerra mondiale. Loro sono fortissimi in questo e purtroppo moltissimi ci cascano. In generale all'indietro, il cantante dei Rammstein stravede anche lui per Hamilton e Barrichello. Che Barrichello vuoi? Cazzo c'entra Barrichello?
Barrichello
è tedesco, scusa, perché devi va per Barrichello? È brasiliano.
Il suono del nome.
Il sunto è semplicemente uno.
Qual è il sunto?
Chi difende Trump e Putin è semplicemente uno stronzo.
Bene, allora sentiamo ancora chi c'è. Il nostro Max trasportatore, che volevi dire, Max? Vai, sentiamo.
È inutile che ti incazzi. L'Europa è governata da una banda di parassiti che vanno a sfruttare altri paesi. No, che sono Putin. Merda. Sono peggio delle
Trump,
merda.
No,
sono Trump. Peggio delle merda.
Bene, allora avanti, vai, sentiamo ancora. Vai.
L'unica speranza mia, anche se è vana, è che questa storia serva all'Europa per emanciparsi un pochino dagli Stati Uniti.
Dobbiamo emancipare da tutti. Purtroppo dovete levare questo sentimento anti-statunitense che ci avete. Ci dobbiamo emancipare da tutti, non solo
purtroppo
dagli Stati Uniti.
Velocemente, ragazzi,
è una barzelletta.
Velocemente, che dobbiamo,
ce ne rendiamo
dobbiamo
conto
chiudere. Vai,
se sei Mario Draghi, dove con sei? Emiliano, ti stai incoglionendo?
Allora, sentiamo ancora. Vai.
Buongiorno, gli accordi di Istanbul sono saltati perché l'Ucraina non ha accettato delle condizioni che erano oggettivamente irricevibili. Praticamente diventava un protettorato russo.
Appunto. Vabbè, lasciamo vedere che sennò. Allora, vediamo un po'. Che cazzo mi hai mandato, Riccardo? Che è sta roba? Vabbè, sì, la NATO non si espande e non si espansa per niente negli ultimi 30 anni. Sì, no, Marco, il punto era: la NATO non è che invade i paesi o li costringe con la pistola.
Se ne fa richiesta, indovinate perché la gente vuole entrare nella NATO. Dai, o sono tutti parassiti. Dai, indovinate il motivo
Emiliano...
per cui. Indovinate
ragazzi,
per cui il motivo per cui
allora, però,
i paesi chiedono
io
di entrare
sono,
nella
io
NATO.
Sono d'accordo, però il discorso è qui uno dovrebbe riuscire a mantenersi un pochettino equidistante e vedere le cose. Allora, nel momento stesso in cui ci fu la crisi a Cuba, ok? Secondo voi, se non ci
la
vabbè, insomma, mica tanto.
Però il paragone è molto appunto,
secondo voi gli Stati Uniti che cosa avrebbero fatto se non ci fosse stata l'Unione Sovietica lì accanto a loro, in pratica l'Unione Sovietica, non Cuba, l'Unione Sovietica accanto a loro,
no,
l'avrebbe invasa Cuba o no?
Sì.
Ecco
sì.
Appunto, cioè, il discorso è quello.
Sì, probabilmente sì.
Sarebbe accaduto lo stesso al contrario se fossero arrivati a quel momento in cui temevano tutti.
Ma che c'entra con la NATO questa cosa? C'entra anche
No, c'entra esattamente perché è quello che ha fatto Putin, cioè nel senso è la stessa identica cosa e non per questo io voglio giustificare in nessun modo Putin, come non voglio giustificare in nessun modo gli Stati Uniti.
Benissimo, questo è un atteggiamento che è già più corretto dal mio punto di vista. Va bene, comunque ci fermiamo. L'appuntamento è...
Dirò una cosa, ma domani mattina alle 6 e 3.
La vuoi sparare così? Anticipa qualcosa, dai un piccolo saggio.
Io penso che...
Attenzione.
Ha detto troppo però.
Torniamo domani alle 6. Grazie Emiliano, torniamo settimana prossima. Domani il Sollazzo e Pappagallo con Boris Sollazzo.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.